Ok, grazie. Buongiorno a tutte e tutti.
Come?
Anche a distanza. Allora, buongiorno a tutte e tutti, benvenuti alla Commissione 2 ad oggetto Identità Alias. Procediamo con l'appello. Allora, Bianchi, assente. Bordilli, assente. Bruzzone, Caputo, assente. Caraffini, per ora assente. Casini, assente. Cavo, assente. Centofanti, Falcone, assente. Finocchio, non la vedo. Frigerio, Gambino, assente. Gandolfo, assente. Garzaralli, assente. Ghio, assente. Cabur, assente. Maccagno, assente. Marangoni, Mascia, assente. Mesmacher, Pellerano, assente. Picciocchi, assente. Sicignano, assente. Stupia, assente. E Tassara, presente. Bene, come procediamo? Sì, ok, quindi mozione d'ordine, prego, commissario Bruzzone.
Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutte e tutti e anche alle persone audite che saluto. Noto, Presidente, un'aula consiliare particolarmente vuota, il che è un profondo dispiacere, e quindi chiedo a lei, appunto in qualità di presidente, se l'assenza della minoranza in quest'aula sia stata comunicata in un qualche modo, oppure se sono tutte, diciamo, in mezzo a traffico o altre problematiche per raggiungere Palazzo Tursi, e se sì, appunto, di rendere noto all'aula il motivo dell'assenza dell'opposizione, anche per lasciare, se comunicata, anche per lasciarlo a verbale, visto che i nostri lavori, giustamente anche per trasparenza, sono sempre registrati e quindi resi pubblici. Grazie Presidente.
Grazie a lei, commissario. Le rispondo volentieri. Guardi, non mi risulta, chiedo conferma agli uffici, che ci sia arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte dell'opposizione, se non un comunicato stampa arrivato pochi minuti fa, che mi permetto di leggere. Chiedo all'assessora se vuole leggerlo lei, come preferisce. Allora, l'opposizione disarta per protesta la commissione consiliare odierna. Nessuna presa di posizione del sindaco sulla consulente Gibelli e continui insulti della prima cittadina al centrodestra. I consiglieri comunali di opposizione del Comune di Genova annunciano la propria decisione unitaria di non partecipare nella mattina odierna ai lavori della commissione consiliare sul tema dell'identità alias, una scelta dettata dall'assoluta mancanza di risposte e rispetto da parte della giunta guidata dalla sindaco Silvia Salis. A distanza di quasi un mese dalle gravissime dichiarazioni della consulente LGBTQIA+, Ilaria Gibelli, che aveva qualificato i partiti più cattolici come omofobi, transfobici, razzisti, islamofobi e maschilisti, il sindaco Silvia Salis, nonostante le ripetute richieste, non ha preso alcun provvedimento né ha ritenuto doveroso scusarsi con i cittadini offesi da tale parole. Non intendiamo in alcun modo legittimare con la nostra presenza la figura di una consulente retribuita con soldi pubblici che ha dimostrato di essere totalmente inadeguata a rivestire un ruolo istituzionale che dovrebbe, al contrario, favorire l'inclusione e il dialogo e il rispetto reciproco. Al tempo stesso riteniamo inaccettabili i continui insulti rivolti dalla prima cittadina al centrodestra e di conseguenza agli elettori, nonché ai suoi concittadini, da ultimi sabato scorso in diversi momenti. Un sindaco ha il dovere di rappresentare l'intera comunità, non di dividere i cittadini. Chi siede sulla poltrona più alta del comune deve mantenere il rispetto politico e non può permettersi di delegittimare le opposizioni che esse rappresentano, dimenticando di essere prima di tutto il sindaco di tutti. Infine, a fronte di numerose richieste di confronto sui temi socio-economici e infrastrutturali cruciali per Genova, non comprendiamo la convocazione oggi di questa commissione, in totale di assenza di documenti, atti o proposte concrete da parte della giunta comunale che potessero essere preventivamente sottoposti all'esame dei commissari. Non accettiamo commissioni spot. La nostra battaglia di responsabilità e rispetto per i genovesi continuerà fermamente dentro e fuori dall'aula. I capigruppo e consiglieri comunali d'opposizione del Comune di Genova. Lascio poi rispondere sì all'assessora. Mi permette soltanto di ricordare che, come dire, la consulente si è scusata, e come, non credo che fosse, come dire, la sindaca dovesse scusare, e quindi per il resto lascio la parola all'assessora Bruzzone.
Sì, grazie. Mi preme, come dire, rispondere anche se credo che domani in aula avverrà ancora meglio. Intanto tengo a precisare questo. Questa commissione comunale è presieduta da una presidente e da due assessori, la sottoscritta e l'assessore Robotti. La consulente Gibelli non tiene commissioni, tanto precisiamo questo. Per quanto riguarda l'essere divisivi e voler rappresentare tutte e tutti, perché credo che ci debba essere anche molta attenzione nell'uso della parola, tanto per essere inclusivi, credo che chi come noi ha senso di responsabilità e pensa veramente di rappresentare tutte e tutti, oggi siamo in aula, evidentemente l'opposizione pensa di rappresentare solamente se stessa. Quindi la mia proposta, ovviamente, visto e considerato che il numero legale c'è, noi andiamo avanti, assolutamente, ascolteremo le parole dei proponenti e delle proponenti. Io ritengo che in questa città oggi qui c'è un'invisibilità, mentre invece noi diamo voce ai diritti di quelle persone, ripeto, genovesi, al maschile, al femminile, che sono state lasciate nell'indifferenza fino ad oggi. Di conseguenza reputo che questa discussione vada fatta. Qualcuno probabilmente pensa che le infrastrutture, le grandi infrastrutture, abbiano molta più importanza dei diritti delle persone. Bene, io credo che i diritti delle persone siano davanti a tutto. Quindi grazie, lascio la parola al mio collega Robotti.
Sottoscrivo completamente le parole della collega di giunta Rita Bruzzone e ecco, devo dire che trovo una triste coerenza da parte dell'opposizione, ex maggioranza. È comunque una parte che si è distinta per trovare divisive tutte le cose che riguardavano i diritti delle persone come le intendevano loro, non delle persone in quanto tali. Divisive dove, come ha detto giustamente la sindaca sabato sera alla cena colorata, se effettivamente le riteniamo divisive, e divisive sono solo se vogliamo che siano divisive, comunque significano che bisogna scegliere da che parte stare. E noi scegliamo come amministrazione di stare dalla parte giusta, dalla parte delle persone e dei diritti. È un'opposizione, prima maggioranza, che ha fatto una guerra strenua al riconoscimento dei figli e delle figlie delle coppie di due donne. Lo ha fatto affermando che così avrebbe rispettato il diritto, quando era chiarissimo per tutti i principi, sia in Italia sia a livello internazionale, che il migliore interesse del bambino e della bambina giustificavano un'interpretazione costituzionalmente orientata secondo la Costituzione, orientata secondo il diritto dell'Unione, orientata secondo tutto il diritto internazionale, che avrebbe consentito il riconoscimento. Loro lo hanno addirittura vietato, tra l'altro, anche esplicitamente per legge. Quindi, da un lato, mi dispiaccio che l'opposizione si sottragga al confronto. Dall'altro, assolutamente, proseguiamo e lavoreremo speditamente e nel modo più efficiente e veloce possibile per riuscire a rispettare e a far rispettare i diritti della persona.
Bene, ringrazio gli assessori, naturalmente mi accodo alle loro affermazioni e davvero, cioè, aggiungo che questa mattina si parla di diritti, cioè non c'è nulla di personale contro la consulente o altre questioni che dovrebbero rimanere fuori da quest'aula. Quindi procediamo con i lavori, se non ci sono obiezioni direi che do la parola ai proponenti. Non so se chi prende la parola fra Marangoni e Bruzzone, ok, prenotatevi pure.
Sì, grazie, buongiorno a tutti e tutti. Io dico due cose, diciamo, in mozione d'ordine, ma vabbè, tanto il tempo, direi che oggi non ci sarà chi contesterà se andremo oltre di qualche secondo, ma nel comunicato leggo favorire un ruolo istituzionale che dovrebbe al contrario favorire l'inclusione, il dialogo e il rispetto reciproco. L'aula è vuota per metà. E per anni ci è stato detto che noi persone della comunità LGBTQ+ siamo offensive e divisive, è stato l'epiteto, gli attributi rivolti a noi, non ad altri, e prima, quando governavano, amministravano, ci hanno negato spazi, eventi, identità e esistenza, cioè non esistevamo, e ora addirittura vogliono privare le istituzioni del dibattito. Ok, la mozione d'ordine può essere finita qui, direi, se no altro che facciamo la commissione da soli. Allora, io sono Edoardo, basterebbe questo per dire l'oggetto della commissione di oggi, senza diciamo, ridurre quello che diciamo, perché oggi parliamo del valore del nome di ciascuno e ciascuna di noi. Non è un'etichetta, ma è identità. È un elemento personalissimo. Infatti, dare un nome, anche storicamente, anche diciamo per la nostra civiltà, per la nostra cultura, è anche in qualche modo dare un destino, un ruolo, un orizzonte. E infatti, anche secondo una qualche tradizione che ha una certa influenza sulla nostra cultura, rinominare una persona e cambiare il destino di quella persona. Per chi ha avuto modo di leggere la Bibbia o qualche parte di essa, Simone diventa Pietro, cioè l'apostolo Pietro prima si chiamava Simone. Paolo, che è uno dei più grandi missionari per la tradizione cattolica, prima si chiamava Saulo. Quindi questo gesto è un elemento costitutivo della cultura occidentale, dare un nome. Cambiare il nome è cambiare il destino di quella persona. Anche dare il nome alle città, no? Cioè è un atto di potenza, di espressione di dominio, evidentemente, no? Cioè io decido che quella città si chiama col mio nome, Alessandria, Costantinopoli, Cesarea. Il nome, anche dal punto di vista diciamo letterario, culturale, ha un senso, perché se io dico Dante, tutti sappiamo chi è e pensiamo a il poeta. Se dico Napoleone, tutti pensiamo chi è, pensiamo a chi conquista, a chi ha un dominio sugli altri. Poi chiaramente diciamo che i nomi per antonomasia sono molto al maschile e questo è un altro elemento utile direi alla discussione. E quindi un atto pratico per isolare e individuare il singolo individuo, ma è anche un modo per entrare in relazione e riconoscersi l'un l'altro, l'un l'altra. Cioè, per esempio, quando io penso a una persona, dico, caspita, si ricorda il mio nome. È come se si ricordasse di tutto quello che io sono. È un atto importante, significativo. Cioè, noi diamo questa importanza. Se do il nome, quella persona, quell'individuo esiste. Cioè, da passare ad essere uno o una dei tanti, esiste, se lo riconosco, me lo ricordo. Anche come pronuncio il nome, no? Cioè, come le persone pronunciano il mio nome, come io pronuncio il nome delle persone altre, dà il senso di come io vedo quella persona, come non la vedo. E infatti togliere il nome, storicamente, è un gesto fortissimo, perché c'è stato un periodo della storia, purtroppo molto recente, in cui si è passati da attribuire il nome a dare un numero alle persone. In realtà è la stessa cosa, cioè è un modo per individuare specificamente e unicamente un soggetto, un individuo. Però per tutte e tutti noi, percepire che individuiamo un soggetto con un nome o con un numero è un cambiamento radicale, perché da essere una persona la trasformiamo in una cosa. Quindi eliminiamo la sua identità e tutto ciò che ne consegue, quindi il rispetto, l'autonomia, e diventa un oggetto di cui possiamo disporre liberamente, anche brutalmente. Eppure è la stessa cosa, però il significato, il senso è tutt'altro, no? Quindi il nome è dignità personale, è identità sociale, questo direi che lo abbiamo chiaro, ed è anche però appunto identità giuridico-amministrativa. Cioè, io mi riconosco nel mio nome, mi calza bene, Edoardo, mi piace, mi ritrovo, mi è stato attribuito, cioè in quel momento io non ho scelto, diciamo, mi hanno detto, tu ti chiami Edoardo, e va bene, perfetto. È stato o un gesto d'amore, o un gesto di cura, un'attenzione, o anche semplicemente, diciamo, appunto, un gesto, un atto amministrativo. Però vabbè, era ripartito da 5, tanto appunto oggi ce la raccontiamo. Purtroppo è un peccato, tra l'altro, perché poteva essere un'occasione di condivisione e confronto su una tematica su cui c'è bisogno di confronto e condivisione oggi. Non essere presenti non è un gesto politico, o meglio, è un gesto politico. È decidere di non partecipare, di non informarsi, di continuare a ignorare delle persone. Non una persona, delle persone. Sì, sì, no, ma ce n'ho ancora un po' perché avevo 5 minuti, non 3. Diciamo, quello su cui è interessante oggi discutere, confrontarsi, è il disallineamento tra l'identità della persona, che uno sente, e come invece il nome la qualifica e la rende riconoscibile al di fuori. Quel nome può non piacere, può non essere percepito appunto in armonia, può fare male e può essere tendenzialmente una cosa che ci fa male, noi proviamo a evitarla, a respingerla, a allontanarci. E questo è un problema perché se io non mi ritrovo nel mio nome, evito tutte le occasioni in cui il mio nome deve essere pronunciato, deve essere reso visibile, noto, e le persone mi qualificano con quel nome. E quindi non voto. Oggi invece si è potuto votare perché dalle ultime elezioni è previsto l'elenco alfabetico. E quindi quella che è un'occasione in cui il mio nome emerge, o meglio la mia identità, perché evidentemente se sono un uomo dovevo andare nella fila degli uomini, se sono una donna, questo all'anagrafe chiaramente, dovevo andare nella fila delle donne. Però poteva esserci, diciamo, un disallineamento tra i due elementi dell'identità. Quindi io evito ogni occasione, non voto, oggi sì, non vado sui mezzi di trasporto perché se mi fermano io devo tirare fuori il mio documento e magari non corrisponde il nome che c'è scritto con quella che sento come la mia identità. Non vado non mi sottopongo a esami per la salute, per di qualsiasi tipo, perché in tutte quelle occasioni io devo rivelare qualcosa che non sento mia, non mi appartiene. Credo che il nostro compito, come che il compito dell'amministrazione pubblica e questa amministrazione, sia garantire la parità di accesso ai servizi e la piena attuazione dei diritti concessi e riconosciuti a tutti i cittadini e a tutte le cittadine. Cioè, non affrontare il tema dell'identità alias vuol dire essere consapevoli, o meglio, agire consapevolmente, perché oggi non si può più ignorare questa cosa, agire consapevolmente una riduzione della parità di accesso, o meglio, non garantire la parità di accesso e non garantire la piena attuazione dei diritti per tutte le persone. Quindi identificazione e garantire i diritti. Lo Stato non deve essere soltanto, diciamo, una macchina col cuore, ma deve essere anche una macchina, cioè deve garantire diritti e attuazione dei diritti costituzionali. Quindi erogare diritti, erogare prestazioni e anche pagamenti. Tutto questo, ma molto molto di più, e credo che i nostri ospiti oggi ce lo sapranno spiegare ancora meglio. Grazie. È l'identità alias.
Prego, commissario Bruzzone.
Sì, grazie Presidente, ma in mozione d'ordine ho già espresso, insomma, il mio dispiacere nel vedere la sala rossa così, così vuota. Salvo errore da parte mia, avevo visto per poco tempo dalla balaustra il collega Falcone, ho sperato che il partito che rappresenta noi moderati fosse davvero moderato e invece si è fatto solo vedere per poi andare via, e me ne dispiaccio. Io direi che tutti gli argomenti e i punti tecnici li ha correttamente esposti il collega che mi ha preceduto, che ringrazio, col quale abbiamo chiesto la convocazione di questa commissione. Io faccio una semplice nota politica, salutando anche i rappresentanti dei municipi, che vedo e che ringrazio. E, così per introdurre i lavori e anche per lasciare spazio alle persone che andremo ad audire con molto interesse. Mi ricorda, l'ho detto anche qualche giorno fa, questa commissione è un po' una prima volta che in realtà abbiamo già vissuto per chi c'era nella consigliatura scorsa, perché siamo partiti da una commissione e non da un atto consigliare per trattare questo tema. Perché per chi c'era la volta scorsa, l'assessore Bruzzone era con me in quest'aula, abbiamo adottato, diciamo, la strategia del documento su un altro argomento, come lo stigma sociale delle persone HIV positive. L'abbiamo provato per due anni quel documento è stato bocciato da quest'aula, dall'allora maggioranza, oggi minoranza, assente, e allora abbiamo cambiato strategia. E abbiamo quindi instradato l'argomento per il tramite di una commissione, perché riteniamo che solo la reciproca conoscenza, il reciproco ascolto possa poi garantire un percorso più lineare delle proposte che vengono fatte anche in questa sede istituzionale. Ebbene, al termine di queste commissioni, quindi al terzo tentativo, quel documento in realtà venne approvato all'unanimità. Speravamo quindi stamattina in realtà di sviluppare lo stesso tipo di ragionamento, quindi con reciproco ascolto, comprendere argomenti e tematiche che magari non tutte le consigliere, non tutti i consiglieri sono a conoscenza, in modo tale, anche se la Giunta ha già sviluppato un provvedimento, ma in modo tale che anche il Consiglio Comunale, che è l'organo preposto alla rappresentanza della cittadinanza genovese, la Giunta amministra, il Consiglio dà la linea politica e l'indirizzo politico e di controllo della cittadinanza, quindi questa è veramente la sala di tutte le genovesi, di tutti i genovesi, per arrivare, come dire, a una condivisione la più larga possibile. Quindi io spero che questo sia, Presidente, come dire, una prima volta, anche se una prima volta un po' accidentata, e chiedo veramente scusa alle persone audite, penso di poter parlare insomma a nome delle colleghe e dei colleghi presenti, ma che possa essere, come dire, poi migliorata nelle prossime sedute, perché non penso che questo argomento possa essere sviluppato in una sola seduta consigliare, ma che richieda attenzione, cura e lavoro, e che quindi alla prossima commissione insomma possano partecipare anche le altre colleghe e colleghi oggi assente, perché no, anche arrivare, come abbiamo fatto nella consigliatura scorsa, a un documento condiviso in grado veramente di dare i segnali che questa città merita, che sono segnali di inclusione, sono segnali di reciproco ascolto, di rispetto e di cura della comunità che siamo chiamati a rappresentare. Grazie Presidente.
Ti annuncio. Beh, grazie Commissario. Allora lascerei la parola all'Assessora Bruzzone. E ricordo intanto agli auditi che avete 10 minuti, e quando poi vi volete prenotare schiacciate il tastino e così andate, diciamo, poi in coda e mettete d'accordo. Quello nero vicino al microfono. Quindi se vi schiacciate vi prenotate in ordine, adesso ascoltiamo l'assessore e poi mano a mano potete intervenire gestendovi 10 minuti di tempo come meglio io credete.
Sì, grazie. Di nuovo buongiorno a tutte e a tutti. La mia presenza qua, insieme a quella dell'assessore Robotti per competenza, non riguarda la delega alle pari opportunità, che è fondamentale, ma riguarda la mia delega al personale. Perché quando parliamo di identità alias, parliamo di un provvedimento di natura organizzativa, gestionale e interna dell'amministrazione. In nessun modo, credo che l'avvocato Robotti lo spiegherà ancora meglio di quanto non possa fare io, che non ho competenze giuridiche, non andiamo a cancellare nessun codice o a modificare nessun codice del nostro ordinamento. Su questo vorrei essere molto chiara, però vorrei citare l'articolo 7 del contratto collettivo del lavoro funzioni pubbliche, in cui all'articolo 28 regolamenta specificatamente l'identità alias in percorsi di affermazione di genere, stabilendo all'articolo 1, al fine di tutelare il benessere psicofisico dei lavoratori transgender, di creare un ambiente di lavoro inclusivo ispirato al valore fondante delle pari dignità umana delle persone, eliminando situazioni di disagio per coloro che intendono modificare nome e identità nell'espressione della propria autodeterminazione di genere, le amministrazioni riconoscono un'identità alias al dipendente che ne faccia richiesta tramite la sottoscrizione di un accordo di riservatezza confidenziale. Riguarda a titolo esemplificativo il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta elettronica, la targhetta sulla porta dell'ufficio, eventuali tabelle di turni che siano esposte, nonché divise di lavoro corrispondenti al genere di elezione della persona e la possibilità di utilizzare spogliatoi e servizi igienici neutri rispetto al genere, se presenti o corrispondenti all'identità di genere del lavoratore. Quindi, Rimangono invariate tutte le documentazioni e tutti i provvedimenti attenenti al dipendente. Pertanto, come ben ci spiegava il consigliere, il commissario Marangoni, il nome rimane tale. Il tema è la non corrispondenza e quindi quello che molte amministrazioni pubbliche italiane stanno facendo è quello di consentire il cartellino alias, insomma la documentazione alias che gli consenta di vivere un ambiente inclusivo di lavoro. Questo è quanto, poi mi rimetterò di fare, insomma, di esprimere il mio parere dopo la discussione. Grazie.
Prego, diamo la parola a Piccinini. Ah no, perdon, scusate. Assessore Robotti, chiedo scusa.
Grazie, grazie Presidente, grazie collega Bruzzone. Credo che si debba approfittare, diciamo così, vedere il lato positivo di questa pesante assenza per riuscire a fare un lavoro estremamente concreto. La collega Bruzzone ha letto una delle norme di uno dei contratti, ormai è un percorso avviato e io credo e spero irreversibile per quanto riguarda il riconoscimento dell'identità alias. Abbiamo, a me fa, come dire, particolarmente piacere, sia per la mia attività precedente, professionale di avvocato, anche nell'ambito dei diritti umani e quindi anche nel contrasto alla discriminazione, di essere qua. Come delega, io credo che quella alla cittadinanza la intendo come, diciamo, esercizio anche dei diritti della cittadinanza, quindi dei diritti della persona, e quindi in qualche modo come invito dell'amministrazione a fare un lavoro trasversale, che è quello che dovremmo andare a fare oggi, nel senso che abbiamo fatto delle ricognizioni già per i rispettivi assessorati, ma poi il lavoro sarà anche più, ancora più interassessorile, perché lo vedremo nel corso, sicuramente nelle relazioni degli auditi verranno fuori. Per quanto riguarda le deleghe di competenza specifiche che mi sono state attribuite, vediamo che abbiamo già fatto in qualche modo un sondaggio per quanto riguarda gli uffici sulla situazione e anche cercato di vedere. Ecco, e qual è la situazione negli altri comuni? È una situazione più o meno avanzata, sicuramente è un lavoro complesso e che comunque va fatto e che non credo vada affrontato come a volte viene visto, cioè ma quante persone, ma non l'hanno mai chiesto. Questo è un po' un discorso che vale come per la violenza femminile, nel senso è difficile capire se per quanto riguarda appunto la violenza di genere, se sia in aumento la violenza di genere o semplicemente se sia in aumento il numero di episodi che vengono denunciati, chiaramente. E qui è un po' la stessa cosa, l'ha detto prima anche il consigliere Marangoni, e l'identità, il nome è qualcosa di estremamente potente, importante, definisce la persona. Definisce la persona, non il suo genere. In realtà il fatto che non corrisponda apparentemente al proprio genere è secondario. Quello che importa è che la persona si senta definita, il tutto nel rispetto di tutte le esigenze che ci sono da un punto di vista anagrafico, dell'identità personale, ai fini delle varie esigenze che c'è nell'amministrazione statale e territoriale. Quindi io non tolgo altro spazio agli auditi e lascio la parola. Grazie.
Grazie Assessore Robotti. Allora adesso do la parola a Piccinini del Liguria Pride.
Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Io sono Mattia Piccinini, sono uno psicologo, uno psicoterapeuta, un sessuologo, da circa una decina di anni mi occupo di questo tema, cioè accompagno persone trans, binarie e non binarie al loro percorso di affermazione di genere, e qui a Genova sono all'interno di un progetto che si chiama Zena Trans, che appunto cerca in qualche modo di sostenere i percorsi delle persone. Prima di tutto voglio dire che sono molto emozionato anche come persona che fa parte della comunità LGBT, perché già questo atto è un atto molto importante, il fatto che siamo qui a parlare di questo tema, riprendo quello che diceva l'assessora Rita Bruzzone, è già un gesto anti-invisibilizzazione che già porta una testimonianza di intenzione, di sguardo e di impegno diverso. E parlo di questo perché il tema dell'indifferenza e dell'invisibilizzazione è un tema centrale per le persone trans, per la loro salute psicofisica. Ora ho intenzione di fare qualche passo indietro giusto per dirci chi sono le persone trans e poi andare sul tema del mio intervento, perché confrontandoci con le altre colleghe che sono qui oggi ci siamo proprio collegate a questo tema dell'invisibilità che spesso all'interno della mente di tante persone, di tutte noi e tutti noi, facciamo fatica a tenere a mente il tema trans e l'esistenza delle persone trans. Il fatto che oggi ci sia bisogno di fare questo ne è testimonianza, e il fatto che oggi manchino molte persone previste testimonia che molta parte della società è indifferente a questo tema, e l'indifferenza è un carburante di profondo malessere, di profonda patologizzazione, soprattutto quando viene fatto dalle istituzioni. Il tema centrale per me è come noi diventiamo, come l'essere umano, da psicologo lo dico, fin da bambina si dà il permesso di esistere e si dà il permesso di sentirsi amabile. Questo accade per ognuno di noi, ognuna di noi, quando viene tenuto in mente dal genitore. Essere nella mente del genitore, esistere nella mente del genitore, dice Winnicott, che è un importante psicoanalista del Novecento, significa esistere, sentirsi dignitosi di esserci, di partecipare in quel gruppo, in quel primo gruppo che è la famiglia. Il fatto di essere accolte dalla famiglia, di essere pensate, viste, amate per quello che siamo, è il primo fattore di protezione nella vita, che consente alla persona di affrontare le difficoltà che ognuna di noi, ognuno di noi ha nella sua unica vita. Perché sì, le persone trans hanno una vita come quella delle altre, ne hanno solo una. E la differenza che per una persona cisgender, quindi non transgender, la sua identità è sottintesa. È sottinteso che potrà vivere una vita ok e amabile in quanto persona cisgender, con una congruenza di genere. Per la persona trans questa cosa non è garantita. Nella nostra società essere persone trans è principalmente, per la persona trans, spaventoso. Quando una persona trans si rende conto di essere trans, prima di tutto si spaventa, perché sa che per esistere dovrà lottare. Dovrà lottare per essere nella mente dei genitori come persona ok, persona amabile, accettabile, perché purtroppo in questa società non abbiamo educazione sessuale affettiva e quindi i genitori purtroppo sono impreparati. Nessuno gli dice che tra le tante persone esistenti, cisgender, eterosessuali, omosessuali, lesbiche, ci sono anche persone trans, e che quando incontreranno loro figlio e loro figlia, verso i 3-4 anni, potrebbero sentirsi dire che anche se sono nate femmine, si sentono maschi, ed è la loro realtà ontologica, esistenziale, non è una questione di sentire o di affetto, è una questione di identità, di modo di esistere, di sentirsi esistenti. O potrebbero, no, nascere maschi e dire che invece sono femmine, così l'opposto, no? I genitori non sono pronti, non sono preparati, quindi il primo evento difficile che la persona trans deve vivere e deve digerire, spingendosi spesso all'invisibilizzazione per essere ok, è lo sguardo del genitore che non lo vede. Mentre una persona cisgender si trova negli occhi del genitore, molto banalmente quando un bambino gioca, una bambina gioca, e il genitore lo guarda e gli dice: ma come sei bravo, ma come sei bello, ma come siamo contenti. Questo, nella psicologia clinica sappiamo, sono le prime esperienze micro che consentono di sentirsi esistente, sentirsi amabile, con lo sguardo, il sorriso del genitore. Possono esserci anche esperienze negative, un genitore depresso che guarda il figlio mentre gioca e dice: e qua qua, no? Il bambino stesso cisgender, quindi non trans, sa che quella piccola parte di sé, quel ballare, quella gioia la dovrà mettere da parte se si vorrà tenere quel genitore vicino, perché dobbiamo tenerci vicino al genitore per esistere, perché già solo il nutrimento c'è garantito al genitore, ma anche l'affetto, e anche l'affetto fa crescere in maniera funzionale. Pensate invece alla persona trans, che si trova di fronte a una persona che tendenzialmente, proprio per la mancanza di educazione sessuale affettiva, non trova una versione di se stesso negli occhi del genitore. E questa esperienza, che è già traumatica, che porta a dire devo mettere nell'ombra la mia incongruenza di genere, perché sennò non verrò tenuto, non verrò amato, e quindi è lì già la repressione, è già lì quella forza introiettata dalla famiglia e proveniente dalla società che non educa, che porta il bambino e la bambina a reprimersi. E ciò che è represso di noi stesse e di noi stessi sempre diventa un sintomo. Tutto ciò che noi sopprimiamo della nostra spontaneità diventa un sintomo clinico, ansia, depressione, angoscia. E le persone trans sono le comunità in cui, pensate, c'è l'80% di ideazione suicidaria. È la comunità con maggiore ideazione suicidaria. E il 40% delle persone trans hanno tentato il suicidio nella loro vita. Questo per mancanza di esistenza nella mente del genitore e nella mente del genitore sociale, cioè l'istituzione, perché non esistere nella mente della famiglia è primario, ma è parallelo al non esistere all'interno dei luoghi sociali, luoghi pubblici che io frequenterò durante il mio ciclo di vita e che mi fanno sentire dignitoso di essere al mondo, dignitoso di essere cittadino, perché c'è uno spazio per me nei protocolli, nei protocolli della sanità, negli elenchi scolastici, in qualsiasi luogo dove io devo essere riconosciuta o riconosciuto, è necessario che io senta che c'è posto per me. Durkheim ci diceva che l'anomia sociale porta al suicidio, le persone trans ce lo testimoniano. Il fatto di sentire che non c'è un posto per me, il fatto di sentire che se io vorrò andare all'università rischierò di essere discriminato o discriminato se non avrò la carriera alias. Per fortuna a Genova siamo nella realtà un'esperienza che l'università è più avanti di tante altre istituzioni, ma pensate alle istituzioni base per la salute psicofisica, la sanità. Le persone trans, per il minority stress che vivono una disparità di salute mentale, come vi dicevo prima, il self-cutting, i tentativi di suicidio e anche il ritiro scolastico, quindi non frequentano più la scuola, e il ritiro anche dagli ambienti sanitari, non si vanno a curare. Perché sapere di andare in un luogo, dove faccio un esempio molto concreto, dove sono in sala d'aspetto, io mi chiamo Mattia, se fossi una persona trans e fossi ancora in un percorso di transizione e fossi stato assegnato alla nascita come Rebecca, andassi all'ospedale dove ho bisogno di essere curato, di essere tutelato, potrei ricevere la discriminazione da parte di un'involontaria operatrice che potrebbe nominare il mio nome a voce alta. Pensate a tutte le persone che potrebbero girarsi sentendomi nominare Rebecca, pensate alla mia vergogna, la mia paura, la mia difficoltà a avvicinarmi e forse la mia voglia di scappare e di diminuire la mia possibilità, il mio permesso di frequentare degli spazi che mi sono di diritto per la mia salute. Quindi applicare l'identità alias alle istituzioni, per i cittadini, per i lavoratori, per gli studenti, a qualsiasi livello, in qualsiasi fase del ciclo di vita, è un inizio, un minimo di tutela per consentire alle persone di sentirsi esistenti, di poter frequentare gli spazi pubblici. E questo voglio dirvi, che comunque le persone che voi le tuteliate, che voi non le tuteliate, le persone trans continueranno a esistere, continueranno a camminare in questa città, continueranno ad esserci nonostante l'invisibilizzazione, nonostante la non esistenza. È un atto di civiltà garantire a tutti e tutte di poter camminare per strada, così come per le donne, così per le persone trans, senza il rischio di essere continuamente discriminate, perché la sofferenza delle persone trans è data da questa dinamica profonda del minority stress. Pensate come una persona nel suo quotidiano, nelle sue 24 ore, riceve diverse, continue e costanti discriminazioni, svalutazioni e negazioni. Pensate a quant'è la forza che porta al ritiro verso casa e poi anche al ritiro, purtroppo, infausto della propria esistenza. Vi ringrazio.
grazie veramente. È uno dei pochi casi in cui mi dispiace che i tempi sono contingentati, perché sono davvero un tema davvero importante. Grazie. Allora, la parola quindi adesso a Pitaluga di Ayad.
Buongiorno a tutte e tutti, sono Daniela Pitaluga, psicologa, psicoterapeuta, responsabile della sezione LGBTQIA+ del consultorio AIAD di Genova. AIAD è un consultorio privato che a livello locale e nazionale si è sempre occupato dei diritti delle persone e quindi di conseguenza anche delle persone che appartengono al territorio queer. Lavoriamo con persone con incongruenza di genere, con necessità di affermazione di genere da più di 10 anni e lavoriamo come psicoterapeuti. Per quello che riguarda la carriera Alias, io vorrei porre l'accento alla profonda necessità di mantenere questa istituzione a tutti i livelli, come elemento di facilitazione dell'identità personale. Una delle narrazioni più comuni che viene fatta come ostacolo all'utilizzo di una carriera alias è quella della, chiamiamola mitologia, che soprattutto nella fase non adulta, quindi nella fase adolescenziale, nella fase da giovani adulti, come persone giovani adulte, ci sia in realtà l'influenza del gruppo la mania di moda di cambiarsi nome. Vorrei sottolineare un elemento. È vero che nell'adolescenza noi abbiamo necessità di chiederci chi siamo e che l'adolescenza è uno dei momenti più importanti per l'identificazione identitaria. Se questo è vero, è ancora più vero per le persone che possono avere incongruenza di genere. Negli standards of care internazionali del WPATH, riconosciuti a livello mondiale anche dall'OMS, uno degli elementi che viene considerato fondamentale nel percorso di affermazione di genere è l'identificazione sociale e la possibilità di essere riconosciuti socialmente. Avere una carriera alias a scuola, all'università o per i giovani adulti che stanno già lavorando vuol dire esattamente questo, cioè vuol dire potersi presentare con la propria identità profondamente percepita e riconosciuta a livello sociale. La transizione sociale è uno degli elementi fondamentali per riconoscere se quello che io sto vivendo è solo una fase di passaggio, come molto raramente in realtà succede, ma che potrebbe accadere, oppure è una parte fondamentale del mio percorso di affermazione. Quindi essere Claudia se io mi sento donna, anche se all'anagrafe sono Giovanni, o essere Francesco se io mi sento maschio, anche se all'anagrafe sono Irina, è fondamentale perché ci permette di sperimentarci nella nostra identità profondamente percepita in tutte le sfaccettature sociali che possiamo incontrare. Ne sono state citate tantissime negli altri interventi e potremmo aggiungerne ancora di più, ma ogni singola situazione di questo tipo può rappresentare un rafforzamento o una riflessione su come mi sento, chi sono e chi voglio essere. Non è una questione di moda, perché se fosse solo una questione di moda, allora dovremmo porci una questione. Soprattutto nell'adolescenza, la moda ci permette di essere parte del gruppo. Usare un certo abbigliamento o un certo modo di pettinarsi, di truccarsi, di ballare, significa io faccio parte del gruppo, di tutto il gruppo che mi circonda. Se fosse una moda voler essere identificarsi in un'altra condizione di genere, sarebbe una contraddizione di termini, perché a questo punto io mi escluderei dal gruppo. C'è poco da fare. Le identità queer sono una minoranza e quindi io mi escluderei dal flusso di conferma del gruppo. Perciò è molto difficile pensare che sia una moda. Mentre poter essere visto anche in termini di minoranza visto o vista ovviamente, può rappresentare la possibilità di sperimentarmi in ogni singola sfaccettatura di quei piani identitari che dall'adolescenza fino all'età adulta ci rappresentano. Per quello che riguarda poi l'età adulta, ovviamente questo è un discorso ancora più complesso, perché dobbiamo considerare che una persona adulta ha vissuto per molti anni, alcuni decenni almeno, una condizione di non rappresentatività e quindi di combattimento interno profondo per far emergere le proprie qualità e i propri talenti, che però vengono riconosciuti solo se identificati nel sesso di appartenenza biologico. Mentre da un livello più profondo io mi rappresento in una condizione opposta o transitoriamente differente. Lo hanno sottolineato tutti gli altri interventi, questo può voler dire qualcosa di molto difficile da gestire, anche perché a volte la costrizione sociale ci porta a essere stereotipicamente dentro il genere assegnato alla nascita e a dover fare un percorso ancora più complesso e complicato nel momento in cui devo affermare invece il mio genere percepito. Questo riguarda moltissimo, per esempio, gli ambienti di lavoro, ma riguarda tutte le situazioni sociali, anche andare al bar e sentirsi chiamare con un genere non rappresentativo può essere estremamente forte. Tutte le situazioni che ci permettono di considerare come documentazione e protezione il nostro genere percepito sono fondamentali nell'affermazione e nella protezione della propria identità profonda, oltre che della propria identità sociale. E quello che noi dobbiamo considerare è che avere diritti non vuol dire obbligarci ad averli. Quando si dice allora tutti cambieranno genere, cambieranno perché così potranno fare un giorno una cosa, un giorno l'altra, ma siamo sicuri che vogliamo veramente entrare in una discussione così superficiale? Cambiare genere e identità significa rivoluzionare il proprio mondo interno ed esterno, e non credo proprio che sia sensato considerare che avere la carriera alias ti permetterà oggi di essere Irina e domani Dimitri oppure Pinco Pallo e così via. Posso garantire in termini professionali come psicoterapeuta che il lavoro che noi svolgiamo con le persone con necessità di affermazione di genere o comunque incongruenza di genere è un lavoro che va verso la loro sofferenza e verso la ricerca di autorizzarsi ad avere il proprio genere riconosciuto come qualcosa di fondamentale. Nel momento in cui ci possono essere facilitazioni sociali perché questo accada, è fondamentale per il lavoro di accompagnamento verso una serenità identitaria. Grazie.
Grazie a lei. Prego la parola a Siringo di Agedo. Agedo, scusate, se ho detto giusto, Siringo. Agedo, prego.
Buongiorno e grazie per l'occasione. Io sono Donatella Siringo e sono la presidente nazionale di Agedo. È possibile che questo acronimo ad alcuni non dica niente, per cui dico brevemente, vi racconto due cose sull'associazione di cui sono presidente. Agedo è l'associazione genitori, parenti, amiche e amici di persone LGBT+. Nella maggioranza Agedo è composta da genitori. Quindi diciamo che nella sostanza Agedo è un'associazione di famiglie di persone LGBT+. Esistiamo veramente da moltissimi anni, Agedo nasce nel 1993 e all'epoca scelse questo acronimo che è AGEDO, cioè Associazione Genitori di Omosessuali. È un acronimo molto adattato, no? Pensate che non c'è neanche il termine di persone omosessuali. Oggi nessuno, ecco, nel mondo almeno dell'attivismo si permetterebbe di coniare una sigla simile. Ma cito questo per dire che alla nascita, Agedo alla sua nascita, ovviamente non prendeva neanche in considerazione la possibilità, no, di avere dei figli transgender. Eravamo nel 1993. Mattia Piccinini ci parlava prima di invisibilizzazione. Esistevano anche allora le persone transgender. Erano più invisibilizzate ancora, ecco. Ed erano magari chiamate in un altro modo, no? Perché anche il modo in cui chiamiamo, no, le persone ha un, come dire, un suo significato. Qui a Genova ricordiamo tutti che quando io ero ragazzina, essendo io piuttosto datata, esistevano un insieme di strade che erano le strade dei travestiti, no? Ecco, all'epoca non si pensava di essere offensivi usando questo termine, no? Oggi lo saremmo. Bene. Oggi ho fatto questo passaggio sulla data per raccontarvi che da almeno 7 anni, senza esagerare, tutte le famiglie che si rivolgono alle sedi locali di Agedo, che sono sparse in tutta Italia, oggi abbiamo 38 sedi, sono famiglie, per la stragrande maggioranza, ora io non ho il dato, potrebbero essere l'80, l'85, ma a occhio siamo lì, sono tutti genitori con figlie e figli transgender o non binary. Le famiglie che arrivano in Agedo portando a seguito di un coming out di un figlio o una figlia non eterosessuale ormai sono pochissime. Questo come dire, ha un significato e non è quello del contagio sociale al quale faceva riferimento Daniela Pitaluga e ci spiegava che appunto è piuttosto difficile che possa avvenire, ma ha a che fare invece con la maggiore visibilità. E meno male che questo accade, ha a che fare con una maggiore informazione, ha a che fare col fatto che fin da quando siamo piccoli e piccole, abbiamo come dire, la possibilità di informarci attraverso un ventaglio di mezzi che sicuramente prima non c'erano. E quindi coming out dei nostri figli e delle nostre figlie sono coming out anche molto precoci, diremo, comunque sicuramente anticipati rispetto a quello che poteva accadere 20 anni fa. Molti coming out, la maggioranza delle famiglie che si rivolgono a noi, appunto, ricevono un coming out di un figlio o una figlia, o molto giovane, o giovane adulto di tipo transgender. Quindi la nostra competenza sull'argomento ormai, come dire, si fonda su una grande esperienza. A proposito di carriera alias o identità alias, io partirei dal darvi qualche informazione sulla carriera alias a scuola e sull'impatto che questa ha avuto. Perché? Perché credo che l'identità alias nei luoghi di lavoro assomigli moltissimo e mi piacerebbe portarvi questo parallelismo. Allora, intanto Agedo è il primo protocollo di carriera alias nella scuola è a firma di Agedo e Genderlens, che è un'altra associazione di famiglia, e di questo noi siamo molto orgogliosi. Io vi do 2 dati. Prima Mattia citava il dato sui suicidi, sui tentativi di suicidi e sull'ideazione suicidaria. Io vi do un altro dato, parliamo di scuola, abbandono scolastico, tema, come dire, piuttosto problematico ancora oggi nel nostro paese. Oggi il dato dell'abbandono scolastico sulla popolazione complessiva si aggira sull'8%. Se invece proviamo a guardare solo la popolazione transgender che frequenta la scuola, il tasso di abbandono scolastico è fra il 40 e il 43%, quindi circa 5 volte superiore. Dopodiché I tentativi di suicidio che Mattia ci raccontava essere pari nella popolazione transgender al 40%, ecco, possiamo confrontarli col dato sulla popolazione generale, che è dell'1,6%. Direi che questi dati parlano meglio di quanto io possa fare. Allora, il dato sull'abbandono scolastico è molto interessante perché è un dato che ci dà la misura di quanto le giovani persone transgender, ancora anche in età di obbligo scolastico, vengano espulse dal sistema scuola, quando questo sistema scuola non fa nulla per occuparsene. Cosa che invece dovrebbe fare, perché la scuola è un diritto, è un dovere, ma per tutte e per tutti, a secondo ovviamente anche delle esigenze che le persone portano a scuola. Quindi il primo fattore, come dire, rilevante della carriera alias è che permette alle persone transgender di esserci. Quindi è un fattore di inclusione, anche se io non amo tanto questa parola, perché quando si parla inclusione c'è qualcuno che include, no? E quindi ha più potere delle persone che vengano incluse, ma questo è un altro dibattito. In più, la carriera alias non è solo un intervento sul singolo, così come abbiamo appena detto, permette al singolo, alla singola persona di frequentare, di esserci, ma è un intervento sull'intera comunità che frequenta la scuola. Perché? Perché laddove noi permettiamo alle persone di esistere così come si sentono di esistere, per come loro percepiscono, per l'identità che hanno, in questo sistema noi facciamo un'operazione di educazione di tutta la comunità alla convivenza delle differenze, perché riconosciamo le differenze, le legittimiamo e chiamiamo tutti a rispettarle. Secondariamente, noi facciamo prevenzione del bullismo, che è un tema così caro, quello del bullismo, no? All'interno della scuola, ma poi in atto pratico facciamo forse poco, soprattutto per quanto riguarda il bullismo omolesbo bitransfobico. Vi do l'ultimo dato. Oggi noi di Agedo monitoriamo il numero delle scuole, che sono oggi 500 quelle che ufficialmente hanno riconosciuto la carriera alias. Forse io sto andando un po' lunga, mi date ancora un po' di tempo? Grazie. E altrettante probabilmente sono le scuole che adottano la carriera alias senza riconoscerla ufficialmente, quindi senza un protocollo. Perché? Perché negli ultimi anni nelle scuole si è diffuso il timore che avere un protocollo ufficiale di carriera alias e pubblicizzarlo possa generare attacchi da parte di associazioni, come dire, un po' oltranzista. Sono arrivate anche molte diffide. Bene, passiamo dalla scuola al luogo di lavoro. Quali sono le somiglianze e quali possono essere anche alcune differenze? Allora, intanto diciamo che le persone transgender hanno difficoltà già dal momento della selezione a entrare in un luogo di lavoro, perché nel caso in cui una persona transgender non abbia ancora la rettifica anagrafica, ed è questo il caso di interesse dell'identità alias, già in fase di selezione è facile che trovi che questo rappresenti un ostacolo e che in qualche modo venga scartata. La difficoltà, l'esistenza all'interno dei luoghi di lavoro porta le persone transgender spessissimo ad ambire a posti di lavoro sottodimensionati rispetto alle proprie esperienze e competenze e nascosti, persone transgender amano lavorare da remoto, in un call center, in un luogo dove possono non essere viste e dove è, come dire, meno probabile essere esposti. Perché? Perché se noi non sentiamo il luogo dove lavoriamo, un luogo accogliente e che ci riconosce, noi lo temiamo quel luogo perché è fonte di infinita ansia. Il minority stress che è citato dai colleghi psicologi prima che lo raccontava molto bene. Mentre invece se noi adottiamo in un luogo di lavoro l'identità alias, cosa succede? Succede che la persona si sente ovviamente più tranquilla, quindi aumenta la sua sicurezza, quindi aumenta la propria, aumentiamo l'autostima della persona. Se qualcuno ci stima e ci riconosce, anche per noi è più facile stimarci e riconoscere. Nel momento nel quale l'identità alias riconosce alla persona transgender la legittimità di esistere, aumenta la sua sicurezza, fa sì che possa frequentare i luoghi dell'organizzazione, parliamo anche per esempio l'istituzione dei bagni neutri. L'istituzione dei bagni neutri è molto importante sia nelle scuole come nelle aziende. Perché? Perché non impone alle persone un coming out forzato. Tenete conto che tutte le volte che una persona transgender non ha la rettifica anagrafica e non ha la possibilità di accedere a protocolli di identità alias, è costretto al coming out. Perché questa è una, io la sottolineo perché non è una cosa alla quale noi persone cisgender pensiamo spesso. E invece credo che dobbiamo ricordarci che per una persona transgender non è una scelta fare coming out, è una forzatura. E l'identità alias può aiutare moltissimo in questo caso.
Nelle aziende, anche le aziende, devo chiederle di andare sì, verso
chiudo
la chiusura,
subito,
perché
chiudo
va
subito.
Bene un pochino, le, per non semplicemente andare poi incontro a...
No. Ricordarvi che per le aziende è un beneficio l'identità alias, non solo per le persone e non solo per ragioni di, come nella scuola, di sviluppo di una cultura e di un intervento quindi educativo sulla cultura che permetta la convivenza delle differenze, ma è sicuro che le aziende, almeno questo è un dato del privato, che hanno l'identità alias risultano essere molto più attraenti per i talenti giovanili. E forse questo è un dato che può interessare anche il pubblico. Grazie.
Grazie a lei. Sì, guardate, allora io dunque vi comunico che devo, allora l'assessora Bruzzone deve assentarsi un momento per un altro impegno istituzionale decisamente importante, ma torna. Abbiamo comunque la presenza dell'assessore Robotti che si è assentato un attimo, credo che sia andato in manio, quindi direi che possiamo andare avanti, quindi la parola al dottor Tosi di Arcigay.
Buongiorno a tutti e tutte e grazie per questo invito in questa commissione. Io mi guardo attorno e la prima cosa che penso è finalmente sono di nuovo qua. È la prima volta che mi ricapita di entrare in quest'aula come audito da non mi ricordo neanche più quanti anni, che credo di avere proprio perso il conto. Quindi sì, direi che 8 dovrebbe essere un buon riassunto. Ok, io qua sono come presidente di Arcigay Genova, ho un ruolo anche nazionale ma direi che qui vince la genovesità, e in rappresentanza di quello che è il nostro lavoro del Centro Antidiscriminazioni, un lavoro, devo dire, veramente imponente che assorbe quasi tutte le energie della nostra associazione che va avanti dal 2022 in una coordinazione di finanziamenti che vede quello dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, il cosiddetto UNAR, come il principale. Questo centro è un centro che noi abbiamo voluto ad ogni costo, anche a costo di tutta la fatica che stiamo facendo, perché è il primo modo che abbiamo per rendere visibili tutte quelle persone che altrimenti non sarebbero mai state neanche contate. Per noi infatti è importante guardare tutto questo lavoro di questi 4 anni e renderci conto di qual è l'entità. Noi abbiamo visto i contatti da parte di circa 700 persone in vari modi e rispetto a quello che stiamo dicendo oggi io voglio sottolineare il fatto che il 27% di questo numero era di persone in un percorso di affermazione di genere che per questo si sono trovate in difficoltà e si sono rivolte alla nostra associazione, al nostro centro. Questo 27% ha a sua volta al proprio interno un suo 60% di persone con un'età che è fra i 18 e i 25 anni, ma questo non vuol dire che non ci siano persone con meno e più anni, soprattutto, e questa è una difficoltà per noi sempre, devo dire, importante quando si presentano al centro, anche diversi minori. Per noi è molto complicato affrontare queste situazioni per tutti gli ovvi motivi, ma è comunque molto importante farlo. E il centro stesso si è rassicurato che io ricordassi di dire che uno dei lavori è quello proprio di accogliere minori in difficoltà a scuola e di provare poi a dialogare con la scuola dove possibile, insieme ai genitori e insegnanti, perché si possa risolvere la presenza, l'identità del minore all'interno dello spazio scolastico. Lavori delicatissimi che un po' per come funziona il centro si muovono a volte in un modo un pochino invisibile, quindi è anche non plateale quello che noi facciamo, lo rendono effettivamente visibile poi le statistiche e queste occasioni come quella di oggi. E anzi io chiederei alla Commissione di interpellarci ogni tanto per fare il punto della situazione su quello che succede effettivamente in questa città. Però mi fermo qui. Io sono anche molto orgoglioso della storia di questa città. Donatella citava le vie dei travestiti. Io credo che questa città debba essere orgogliosa di essere stato un rifugio per le donne trans negli anni 50, 60 e 70, al punto che da tutta Italia venivano qui perché questo era un luogo in cui riuscivano a costruire con molte difficoltà una comunità e proteggersi in qualche modo. All'epoca essere una donna trans voleva dire prostituirsi, quindi io lo sottolineo questo perché oggi noi combattiamo ancora tantissimo con uno stereotipo che sembra veramente difficile da sradicare e che subiscono le persone, le donne trans in particolare. Rispetto a quello che è il lavoro all'interno dello spazio lavorativo comunale, Arcigai ha avuto occasione di fare qualche cosa già negli anni. Noi abbiamo avuto la nostra meravigliosa Lilia Mulas che nel 2012-2013 era riuscita a fare una formazione all'interno degli spazi comunali perché in comune si era presentata effettivamente la necessità di intervenire su dei casi specifici. Ed era stato importante e utile iniziare a fare quel lavoro perché si era potuto risolvere effettivamente tanti problemi. La formazione all'interno dello spazio comunale, come effettivamente è stato ricordato anche in altre occasioni, è fondamentale. E voglio anche dire che rispetto al percorso che ci porta qui, oggi mi stupisce vedere che tutto un pezzo dell'aula non è qui con noi, ma io voglio dire che persino l'ex sindaco Marco Bucci un giorno ci chiese: ma ci sono dei problemi di discriminazione all'interno dello spazio amministrativo comunale che dobbiamo affrontare in qualche modo? Quindi forse dovrebbero anche imparare che si possono sciogliere dei nodi e che ci sono delle situazioni e dei contesti nel quale invece questo lavoro è possibile qualunque sia il proprio colore politico. Non mi addentro in questo discorso perché avrei tante cose da dire, ma poi il tempo non c'è, mi tengo per chi si vuol divertire poi a parte. e dico semplicemente che secondo me l'amministrazione comunale deve istituire la carriera alias come procedimento amministrativo. L'assessora diceva molto chiaramente: non è un sovrapporsi alle leggi nazionali, non è un tentativo di scavalcare qualcuno qualcosa, ma è un accordo interno con il quale si regola l'identità e la presenza di persone nello spazio dell'amministrazione comunale. Io ci tengo a dire che questa deve essere anche un'occasione poi per ampliare questo lavoro, perché sicuramente il comune con le sue 5.000-6.000 persone già avrebbe occasione di lavorare su uno spazio decisamente ampio, ma ci sono anche tutte le partecipate che potrebbero essere invece un altro spazio su cui lavorare successivamente e in modo produttivo, raggiungendo di nuovo altre migliaia di persone. E un'ultima cosa, io credo che le persone trans vivano una sorta di visibilizzazione forzata, contrariamente alle persone omosessuali che possono nascondere il proprio orientamento sessuale in molti modi, una persona trans questo non lo può fare assolutamente. E a volte è talmente evidente che diventa proprio oggetto di discriminazione praticamente in automatico, e noi dobbiamo in qualche modo garantire, attraverso anche la carriera alias, una sorta di diritto all'invisibilità quando voluto, quando richiesto. E con questo direi che chi mi ha preceduto ha già detto delle cose che condivido pienamente, quindi non le ripeto, direi che va benissimo così. Direi che i miei appunti sono finiti e vi ringrazio e a posto.
Grazie mille Claudio Tosi. Allora, se siete d'accordo, io andrei avanti con le due rappresentanti dei municipi, quindi Paolo Olivieri per il municipio primo. Consigliere di pari opportunità, corretto?
Buongiorno a tutti e a tutti. Intanto volevo dire che, insomma, vedere quest'aula mezza vuota non è un bel segnale, perché vuol dire che anche oggi qualcuno ha provato nuovamente a invisibilizzare le persone trans e non binarie, e ne prendiamo atto. Però oggi il tema della commissione è un altro. Cioè, siamo qui per parlare e dare dei diritti fondamentali a delle persone, il diritto di esistere. E quindi non vedo perché quest'aula debba essere mezza vuota. E però intervengo come delegata alle pari opportunità del Municipio 1 Centro-Est ed esprimo attenzione e sostegno al percorso avviato dal Comune sul riconoscimento dell'identità alias. Come municipio questo tema ci riguarda direttamente, perché il municipio è il livello istituzionale più vicino alla cittadinanza, è il luogo dell'ascolto, degli sportelli, delle segnalazioni, delle relazioni quotidiane con le persone, con il territorio. Per questo il riconoscimento dell'identità alias non è solo una scelta simbolica, è uno strumento concreto di rispetto, di tutela e di buona amministrazione. Vorrei però partire dalle persone prima ancora che dalla procedura. Le persone trans e non binarie vivono spesso una distanza dolorosa tra la propria identità e il modo in cui vengono riconosciute nei documenti, negli uffici, nei servizi, nei luoghi di lavoro, nei percorsi di studio, nella vita quotidiana. Una distanza che può trasformare gesti semplici. Mostrare una tessera, ritirare un documento, fare un abbonamento, presentarsi a uno sportello, entrare in un ufficio. Sono momenti di esposizione che possono creare imbarazzo e discriminazione. Per molte persone essere chiamate con il proprio nome è una cosa scontata, per altre invece è ancora una conquista quotidiana, e questa differenza ci deve interrogare come istituzioni. Riconoscere l'identità alias significa ridurre questa frattura, significa evitare che una persona debba spiegarsi ogni volta, giustificarsi, correggere ed esporsi. Significa permettere alle persone trans e non binarie di attraversare i servizi pubblici, il lavoro, la città e le relazioni con l'amministrazione con maggiore serenità, sicurezza e dignità. Non parliamo quindi di un privilegio, ma di una misura che rende più giusto e più umano il rapporto tra cittadinanza e istituzioni. Nel nostro territorio convivono differenze, fragilità e percorsi di vita molto diversi. Il Centro-Est è un municipio complesso, attraversato da tante storie, da tante identità e tante forme di vulnerabilità, ma anche da molte reti sociali e comunitarie. Proprio per questo le pari opportunità per noi devono significare rendere l'amministrazione accessibile e rispettosa per tutte e per tutti nella pratica quotidiana. Per questo credo sia importante che il percorso sull'Identitalia coinvolga anche i municipi, non solo come destinatari di indicazioni ma come parte attiva dell'attuazione. Molte relazioni con la cittadinanza avvengono infatti nei territori, negli uffici decentrati, nei servizi di prossimità, nelle commissioni e nei percorsi partecipativi. Accanto al riconoscimento formale sarà fondamentale prevedere formazioni e strumenti chiari per il personale e per chi ha ruoli amministrativi, sul linguaggio, sulla riservatezza, sulla gestione dei dati e sull'accoglienza delle persone, perché una procedura corretta, se non è accompagnata da consapevolezza, rischia di restare fredda o di essere applicata male. Invece questo percorso deve servire anche a costruire una cultura amministrativa più attenta, più preparata e più capace di non produrre discriminazioni nemmeno involontarie. Come delegata alle pari opportunità confermo la disponibilità a contribuire a questo percorso e auspico che le linee guida comunali prevedano un coinvolgimento chiaro dei municipi, perché un diritto è davvero tale quando diventa accessibile nella vita quotidiana. E il compito del municipio è proprio questo, fare in modo che le politiche e dei pari opportunità arrivino nei territori e nel rapporto concreto tra istituzione e cittadinanza. Il riconoscimento dell'identità alias va in questa direzione, non toglie nulla a nessuno, ma restituisce dignità, sicurezza e riconoscimento a persone che troppo spesso sono state rese invisibili o messe in difficoltà anche nei gesti più semplici. Grazie.
Grazie mille, e la parola quindi alla dottoressa Comparini per il municipio 3. Grazie.
Grazie Presidente e buongiorno a tutte e tutti. Sono molto contenta di essere qui oggi, sono stata sabato al convegno, oggi qui. Le ho trovate due grandi occasioni per la mia crescita personale. Non mi stupisco molto di vedere una parte dell'aula vuota in realtà. Penso che essere persone, diciamo, di sinistra significhi avere una tensione verso le persone e verso i diritti delle persone, e questo fa la differenza. Quindi in questo senso dico, anche le persone come me che sentono che sia doveroso, giusto occuparsi dei diritti di tutti e di tutte, le persone come me e che soprattutto hanno una certa età fanno un po' fatica, ve lo dico, facciamo un po' fatica nei termini, nel linguaggio. Per questo io oggi sono molto contenta, sto imparando cose. O meglio, le cose si sanno, però a volte non si sanno esprimere coi termini giusti, si ha paura di sbagliare, di scivolare in qualcosa che non è corretto o addirittura offensivo, perché ci manca quell'esperienza. Ribadisco, sono contenta che questa giunta e questo consiglio siano, e anche il mio municipio sia formato da tante persone giovani, le quali queste cose le hanno vissute dall'inizio. Noi di questa generazione non ce l'abbiamo, ma i territori sono animati in gran parte, io mi occupo di cultura, pari opportunità, associazionismo, i territori sono animati per la gran parte dalle associazioni, per esempio. Le associazioni hanno una grande attenzione verso le persone, ma anche in quel caso sono formate per la maggior parte da persone di una certa età, e sento in tutte la difficoltà dell'entrare in certi temi non con il sentimento che è positivo, ma nel giusto modo. Quindi la mia è sostanzialmente una ricerca, una richiesta. Per favore, venite nel nostro municipio, organizziamo un convegno, una conferenza, qualcosa che ci stacchi dalla liturgia delle commissioni, vi prego. La liturgia delle commissioni è terribile, è vero che la rappresentanza è fondamentale, ma io so per esperienza anche lunga, ahimè, che la liturgia impedisce l'approfondimento dei temi. Quindi, aiutatemi. Organizziamo una cosa per la quale voi non abbiate solo i 10 minuti, abbiate uno spazio e di fronte troviate gli interlocutori e le interlocutrici giuste, quelli che sono mediatori tra un pensiero e le persone. Io sinceramente non so bene come potremmo affrontare questa cosa senza, uscendo appunto dalla liturgia e dai canoni consueti, però facciamolo, perché questo è l'unico modo, portare i linguaggi giusti, la parola giusta, insegnare a tutti e tutte come si deve affrontare il tema e quali sono le difficoltà delle persone. A me è piaciuto tantissimo l'intervento introduttivo dei consiglieri Marangone e Bruzzone, perché sono entrati in un merito. Io sono stata insegnante per 43 anni, so cosa vuol dire il nome per un bambino o una bambina, tanto che il primo atto di bullismo tra bambini è forzare l'uso del nome del compagno o della compagna, come una canzonatura. Quindi stiamo parlando di questo. La scuola, e questa giunta ha fatto un passo pazzesco, perché innovativo veramente, la scuola ha bisogno di educarsi a questi temi, però state attenti, perché la scuola rischia anche di fare una finta formazione su questo, di prendere il tema perché arriva, di aspettare l'arrivo di un esperto e poi di dimenticare la cosa, di preparare una scheda e di lavorare su una scheda. Ma ci deve essere un lavoro più profondo sui formatori, perché i formatori questi linguaggi li devono non solo usare nel modo opportuno, ma devono avere dentro la formazione, cioè devono proprio avere una formazione interiore per rivolgersi a bambine e bambine tutti i giorni o per fermare l'attività didattica nel momento in cui viene fuori la necessità di approfondire un tema. Questo non è facile, anzi è difficilissimo, non lo fa quasi nessuno. E un altro tema che voglio portare è l'attenzione a quello che stanno facendo in questo momento le case editrici che preparano i nuovi libri di testo secondo le nuove indicazioni. Le nuove indicazioni sono terrificanti e diventano assolutiste e diventano la materia sulla quale tutti si formano. Bisognerebbe aprire quello tema, come si combatte un'editoria che sta tentando di uniformare il pensiero e di uniformarlo in modo restrittivo o addirittura portando all'invisibilità i temi. Sapete benissimo, l'avete detto anche al convegno sabato, alla primaria di certe tematiche non si può parlare. Quindi pensiamo a una formazione di comunità. Aspettate che mi riprendo una parola, una frase della dottoressa Pittalù, no, della dottoressa Siringo. Educazione della comunità alle differenze. Questo è quello che dobbiamo fare assolutamente. Io spero che veniate al Municipio 3, che mi aiutiate a farlo, organizziamo qualcosa, vedrò le associazioni mercoledì pomeriggio e vorrei arrivare dicendo prepariamo una cosa del genere anche noi, quindi a fine commissione se volete ci vediamo un attimo. Grazie veramente per queste commissioni, grazie ai nostri assessori e alla nostra giunta che hanno colto il senso profondo di questa cosa e lo portano avanti. E concludo dicendo che c'è stato un lungo periodo nella quale non mi sono sentita cittadina di questa città e ora è un onore e un piacere tornare ad esserlo, fare in modo di dare il mio contributo di esperienza più che di novità ormai e di far parte di un sistema e avere una giunta che ha messo al centro i diritti, perché delle strade parlano tutti, le strade sono una roba che dovrebbe essere sistemata dagli uffici tecnici. Il resto invece è quello che conta in una città. Grazie a tutte e tutte per il vostro lavoro.
Grazie, grazie mille. Allora direi che a questo punto possiamo aprire la discussione e do la parola al commissario Marangoni.
Grazie Presidente, ma sì, diciamo, il discorso dei nomi è sempre un po' complicato, è capitato in questi giorni e lo consiglio come consiglio, diciamo, cinematografico di guardarsi ogni tanto Pride, e in quello c'è la storia del movimento di allora che si chiamava, aveva scelto di chiamarsi LGSM, un nome diciamo che impronunciabile, che, però lesbiche e gay sostengono i nominatori. È vero, le sigle sono complicate, ma quando poi li si esprime, come ha fatto per esempio la Presidente di Agedo, e viene fuori la potenza, la forza e il messaggio che vogliono trasmettere. È un acronimo, è difficile magari da ricordarselo, dirlo bene, non importa. Dire quelle lettere è riconoscere quelle persone, perché se un acronimo è un nome, e anche quello dà dignità alle persone che ne fanno parte. Però è vero, è complicato e bisogna spiegarlo, ma che problema c'è? Lo si spiega. Io volevo significare, diciamo, un punto anche un po' politico, perché noi nel programma avevamo scritto un sacco di cose. Per la prima volta una coalizione di centro-sinistra in questa città, in questa regione, aveva un programma che sui diritti non si limitava a scrivere Love is Love, che è una cosa bellissima, giustissima, ma diciamo è un po' più demodé, cioè lo dice anche mio papà, che magari non se ne intende tanto. Invece abbiamo elencato tante azioni da compiere e da fare, e in questo primo anno ne abbiamo svolte molte. Mancava questo tassello, cioè affrontare la questione dell'identità alias, o meglio, un tassello più grande, perché l'identità alias è un pezzetto che riguarda le persone trans. Questa parte di comunità è sempre stata ignorata, nascosta. È un'azione politica della destra internazionale, cioè disertare la commissione, ancora una volta, è ignorare delle persone, non è solo negarsi al confronto, è proprio negare l'esistenza delle persone oggetto della commissione, e sono le persone trans. Scegliere questa commissione con questo oggetto non è un caso, non è un caso, non è accidentale. Si trova una scusa, una giustificazione, perché le persone trans sono il primo bersaglio della destra conservatrice internazionale. Oggi, ancora una volta, sono state prese di mira, si è tentato di ignorarle, di negarle, perché oggi non partecipare alla commissione è dire che questo tema è irrilevante, non è importante, perché se il tema è importante io partecipo, contesto, dico la mia, rivendico una posizione giusta mia e sbagliata degli altri. Sottrarsi al confronto è negare di partecipare, ed è ancora una volta, perché oggi quello che emergerà, purtroppo, non sarà l'oggetto di questa commissione, ma sarà la polemica che verrà fuori. E l'oggetto della commissione, le persone trans, verranno nascoste dalla polemica strumentale fatta d'arte per non parlare di queste persone. Perché io sono un giurista di formazione e i reati esistono. Se io certifico giuridicamente che c'è un reato, è perché esiste la commissione di quel reato. In un periodo non lontano, in Italia, si scelse, scrivendo il Codice Civile, di non prevedere il reato di sodomia, di omosessualità, perché in Italia non c'erano omosessuali. Se non c'è il reato, si ammette che le persone non ci sono. Se io scrivo che si compie un reato, vuol dire che ammetto che ci sono quelle persone. Disastro! Quindi è cruciale, giuridicamente, creare, costruire degli istituti, dei diritti, perché scrivere quei diritti vuol dire che esistono persone che possono esercitarli. Così specularmente, diciamo, scrivere che, diciamo, se mettessimo che non esiste il furto è perché nessuno ruba. Ecco, è chiaro, no? È ovvio che è necessario creare degli istituti per riconoscere delle persone. Quindi oggi non esserci vuol dire, ancora una volta, scegliere di negare che quelle persone esistono. Però, come diceva qualcuno e qualcuna, quelle persone esistono nonostante quello che vogliamo. Credo sia molto importante cogliere lo spunto fatto da tante di voi di invitare di più le associazioni, e credo che sia utile, perché probabilmente oggi un altro elemento è leggere nei nomi delle persone, dei soggetti, delle associazioni audite, nomi magari che non si conoscevano, che non si sono sentiti tanto. Facciamola diventare una cosa normale, giusto? A forza di invitarli e invitare queste associazioni, magari prima o poi normalizziamo questa cosa. se non altro tra di noi verranno meno in commissione magari, cioè non è che sia così. E credo che sia importante anche quello che è stato detto da tutte e tutti voi, perché abbiamo una storia come città, anche in quest'ambito, e i luoghi che riconoscono la propria storia, ne fanno un orgoglio, un vanto, diventano luoghi accessibili, dove venire, dove trovarsi, cioè dove trascorrere del tempo. Se noi rendiamo il centro storico orgoglioso anche di questo pezzetto di storia, della propria storia, quel luogo diverrà più accessibile per tutte e tutti e verrà percepito come un luogo sicuro. Ecco un'azione sulla sicurezza che si può fare, un altro dei tanti modi per agire la sicurezza. Se quel luogo sento che mi appartiene, e lo sentono tante persone, e diventa un luogo interessante, viene vissuto, e se è vissuto diventa sicuro. Per di più, se è vissuto da persone che vengono tendenzialmente escluse, quel luogo dovrà adattarsi alle persone che vengono escluse, e se le persone che vengono escluse sono vulnerabili su molti fronti, il fatto che sia accessibile a quelle persone lo rende accessibile a tutte e tutti. Questo discorso oggi lo identifichiamo su questo, ma vale sotto molti altri aspetti. È proprio un modo di leggere la città. Se i luoghi si vanno al passo delle persone che di solito vengono discriminate perché vulnerabili, non è adeguarsi, è andare al passo di quelle persone, a quel punto sono accessibili per tutte e tutti. Vale anche per la strada, perché se è accessibile per i bambini e le persone che in qualche momento hanno una disabilità temporanea o fissa o portano il passeggino, allora è accessibile a tutte e tutti. Ugualmente, rendere il centro storico, per esempio, che si presta di più in questo momento dal punto di vista proprio storico, di propria storia, accessibile, lo rende un luogo sicuro. Sicuro. Altro che pattuglioni. Credo sia importantissimo passare nei municipi, come è stato chiesto dai municipi, è una cosa importante nello spirito idem, diciamo, di quello del comune. E diciamo, sempre nel centro storico, era capitato già un siparietto in consiglio comunale in cui io, il collega Filippo Bruzzone, il collega Enrico Frigerio, il collega Marco Casina avevamo presentato un ordine del giorno al bilancio che parlava di Genova città, dei diritti di tutte le persone, e c'era, diciamo, tra le tanti elementi evocati anche il fatto che, come ricorda spesso Arcigay, il presidente Arcigay, a Genova c'è un San Sebastiano di Guido Reni che è un quadro meraviglioso. Tutti noi sappiamo che San Sebastiano è un'icona queer, è anche un'icona queer, ma non è che lo diciamo noi, lo votiamo, cioè è dato dagli atti, dalla storia, dalla cultura, dall'arte. Cioè non lo decide un consiglio comunale se una figura, un'icona appartiene a una comunità, è quella comunità che sceglie le proprie icone, anche questo è un senso, no? di appartenenza. Ecco, e quindi rendere la nostra città accessibile potrebbe essere anche un'occasione per renderla attrattiva verso altri luoghi e altre città, perché noi giustamente pensiamo sempre alla nostra città, ma non pensiamo a chi magari vive in luoghi, in spazi dove invece fa molta fatica, dove non si sente a casa. Siamo stati con la consulente, l'avvocata Gibelli, venerdì scorso, alla presentazione di un film, 3 chilometri alla fine del mondo, in cui è un attimo, in cui davvero un attimo, il passaggio da un luogo che è casa a un luogo in cui è prigione, perché davvero il protagonista, nel momento in cui rivela il proprio orientamento, diventa prigioniero in casa sua, cioè proprio legato con le corde, chiuso con la porta a chiave in camera sua. Ecco, noi dobbiamo far sì che Genova sia un luogo accogliente non solo per le persone di Genova, ma per tutte le persone che magari in altri contesti, più piccini, più piccoli, che magari hanno un passo più lento, diventi un luogo attrattivo e interessante anche per quelle persone. Credo che in realtà la cultura attorno a noi, il mondo del cinema, della TV, stia facendo passi avanti da gigante. Evidentemente in tante e tanti continuano a tenere la TV spenta, i computer non si connettono su quei siti e su quelle trasmissioni di streaming e non ascoltano neanche quello che viene detto ovunque sui media.
Grazie commissario Morangoni, prego commissario Vassallo.
Grazie presidente. Se i colleghi del centrodestra non avessero disertato questa commissione
molto probabilmente non sarei intervenuto. Oggi, personalmente, penso nel 2026, quando si parla di diritti, non vedo perché devono esserci delle differenze, non vedo perché devono esserci delle strumentalizzazioni o delle divisioni politiche. Quindi la scelta dei colleghi oggi offende più loro di quanto in realtà non offenda noi, perché sono sicuro che seduti alla nostra, in questa casa, alla nostra sinistra, ci sono delle persone che non vedono di malocchio, non vedono male il movimento LGBTQ+, comunque non vedono male il tema dei diritti. E quindi l'opportunità di oggi di non presentarsi in quest'aula offende più loro invece dei presenti e di chi io personalmente devo ringraziare, perché si opera per far capire che in realtà oggi non siamo più in una situazione dove si può parlare della persona per quello che è la sua identità sessuale, il suo modo di stare nella società, ma deve essere invece il valorizzare la persona a 360 gradi per come porta il contributo nella società, non per quello che è la sua propensione sessuale. Io non sono ovviamente vecchissimo, ma comunque sono un figlio degli anni 80, dove invece la discriminazione sessuale era la principale dialettica, anche per prendere in giro, offendere, e a volte per confrontarsi e per sentirsi parte della società, perché se si era virili, se si era uomini o se si era comunque eterosessuali, assolutamente questo era, sembrava quasi negli anni 80, negli anni 90, quando sono cresciuto io, era una cosa imprescindibile, non si poteva essere diversi dall'essere eterosessuali. Poi per fortuna la vita è particolare e a volte le convinzioni si smontano e allora ha fatto tanto la psicoterapia, ha fatto tanto i movimenti a sostegno dei diritti e soprattutto a sostegno di quelli che erano i movimenti LGBTQ+. Scusate, parlo male, ma perché ho un problema da ragazzino, mi mangio le parole ogni tanto. E questo ha permesso anche a una persona come me di capire come invece non può esistere differenza in questo, come la persona è la persona, non è più il senso di uomo, donna, c'è la persona. E tutto quello che hanno fatto i movimenti per la tutela dei diritti della sessualità hanno permesso di far cambiare a tante persone la prospettiva di come guardare gli altri, non etichettarli più, non identificarli più per quello che erano le proprie appartenenze, il proprio desiderio, l'amore che provano per le altre persone, ma quello che invece era il contributo, la persona stessa, senza nessun pregiudizio. Per questo l'assenza dei colleghi oggi in qualche misura mi disturba, perché siamo in una società che invece sta andando di nuovo, non so perché stiamo facendo dei passi avanti importanti su questo, abbiamo fatto dei passi avanti importantissimi, eppure c'è un'altra parte di società che vuole dire che questi passi avanti no, sono sbagliati e bisogna tornare indietro. Questo provoca inevitabilmente delle divisioni, ma della violenza fortissima, che poi sfocia in tutte quelle violenze di cui sentiamo parlare ogni giorno, che non sono solo a livello internazionale, ma sono anche cose che succedono nella nostra città, vicino a noi. E allora poi la persona non è più libera di essere se stessa e di amare chi vuole, ma diventa un oggetto che deve rispondere a determinati standard, a determinate strumentalizzazioni di come si vuole dipingere il mondo. Io non penso che, come diceva bene il collega Marangoni, non penso che un buon cattolico sia necessariamente contrario a quello che è la libertà d'amare, perché è proprio il contrario. Un buon cattolico accetta che la persona ami gli altri indipendentemente da chi sono. E mi turba invece questo approccio così divisivo, così strumentale che ha avuto il centrodestra qui a Genova per strumentalizzare una lotta contro contro la nostra sindaca, perché invece vanno a legittimare quella che è la violenza su un tema che invece deve essere universale per tutti perché parla dei diritti. Allora io ho due figlie e sono molto più preoccupato, anzi è l'unica cosa che mi preoccupa, che possano subire violenza perché donne, perché discriminate, perché donne, perché oggi non si riesce ancora a difendere neanche, soprattutto le donne, nonostante tutti i movimenti vengano fatti, dalla violenza degli uomini, piuttosto che invece di quelle che saranno le loro, il loro modo di amare o quello che loro saranno. Né a me né a mia moglie interessa nulla di questo, non le abbiamo cresciute con queste divisioni, per niente. Già quando erano piccole gli abbiamo sempre detto che erano libere di amare chi volevano, indipendentemente se fosse un ragazzino o una ragazzina, non aveva nessuna importanza. Sono molto più preoccupato da quello che noi come genitori continuiamo a dare alla società più giovane, perché quando cadiamo in queste stupide provocazioni creiamo inevitabilmente violenza e divisione. Penso che non ci sia più bisogno di divisione, perché la società che sta crescendo, i miei figli e probabilmente i figli anche dei miei figli, sono persone che non vedono la differenza di genere, non vedono a volte neanche più le differenze razziali, crescono insieme, crescono in una società sicuramente più sana, e questo è il ringraziamento che si deve fare a chi come voi ha operato, ci ha messo la faccia e soprattutto si è veramente battuto in prima persona per portare una nuova consapevolezza. E quindi se la mia generazione, la generazione dopo la mia, le generazioni più anziane che dovrebbero insegnare, vogliono tornare indietro sul tema dei diritti, sono semplicemente anacronistiche, stanno semplicemente rallentando quello che è inevitabile. Quindi io posso soltanto dirvi questo: è un percorso che andrà avanti comunque, perché l'inclusione e i diritti non si fermano e non si devono fermare davanti a niente, a nessuno. Posso solo ringraziarvi per quello che fate, dirvi di andare avanti in tal senso, dirvi che come istituzioni, per fortuna, Genova e anche insieme ai colleghi Marangoni, Bruzzone, Frigerio, Casini, hanno dato anche come consiglio comunale una forte impronta ai diritti, al sostegno sulle tematiche assolutamente dell'inclusione e della parità di genere. Posso solo suggerire, per quello che si è letto sui giornali, parte nostra, perché noi dobbiamo essere inclusivi, di non diventare noi oggetto di strumentalizzazione. Quindi continuare a batterci su questo per includere, per far capire, senza neanche noi a nostra volta etichettare chi sbaglia, chi non ha ancora capito. Chi non ha ancora capito capirà inevitabilmente, dovrà capire, e noi dovremo essere bravi ad accogliere le loro perplessità, i loro dubbi, e fargli capire che sono dei dubbi che non hanno più senso di esistere, sono, come ho detto prima, anacronistici, e che se vogliono fare una battaglia politica e strumentale su questo non ci troveranno, o meglio, ci troveranno pronti a far capire che non c'è nessuna divisione su questo e che quindi devono smetterla di pensare a fare divisioni sui diritti e pensare forse a portare qualche proposta per la città. Grazie mille.
Grazie commissario Vassallo. Prego, commissario Bruzzone.
Sì, grazie presidente. Ho ascoltato con molto interesse i contributi delle persone audite, che ringrazio, e anche i contributi dei municipi che oggi hanno deciso, insomma, di dedicare parte della loro attività a questa commissione. Sono sicuro, presidente, che nella prossima convocazione non avremo solo tra virgolette tre municipi, visto che i municipi sono nove, ma tutti e nove i municipi. Questa mattina si è parlato lungamente, insomma, dell'importanza del linguaggio. Faccio un attimino un piccolo link con il collega che mi ha preceduto, partendo da un tristissimo dato di fatto, cioè che se noi oggi andiamo in una qualsiasi scuola, non solo genovese ma anche italiana, probabilmente uno degli insulti più frequenti è frocio. Era così probabilmente negli anni 80, 90, 2000, ed è un dato di fatto. E quindi questo cos'è che ci porta a dire, qual è il ragionamento e in un certo senso anche la sfida che le istituzioni devono cogliere?
Ha detto bene l'assessore Comparini quando diceva, ha utilizzato un altro termine a proposito di linguaggio che condivido. Le liturgie in politica sono importanti, le liturgie fanno parte delle istituzioni, le istituzioni sono il mezzo per risolvere le criticità, ma allo stesso tempo hanno tutta una serie di vincoli e di regole che a volte devono essere superate se davvero vogliamo fare un lavoro nei quartieri e sui territori. Ecco che quindi, diciamo, l'invito è quello che con alcune, insomma, delle persone audite abbiamo già provato a fare, ricordo, insomma, con anche con un po' di commozione quel passaggio che avevamo fatto, Donatella Cera, ormai quasi 10 anni fa, quando abbiamo, come dire, un po' trascinato in un certo senso chi faceva parte del coordinamento, comunque le associazioni queer, utilizzo sempre questa battuta un po' ai confini del regno, quindi siamo andati a Ponente e abbiamo, come dire, voluto quell'iniziativa in dissenso dell'allora maggioranza del comune, e perché questi temi sono da portare nei quartieri con grandissima difficoltà, con grandissima difficoltà. Lo dico non con tono polemico, ma non sono sicuro, ecco, di non essere frainteso quando dico fuori dal centro, inteso come non tanto luogo fisico, perché è evidente che, non lo devo dire a quest'aula, il centro storico è in parte, se vogliamo utilizzare un termine che a me non piace, periferia dentro la città. Per fuori dal centro intendo in quei quartieri in cui ne sentiamo maggiormente il bisogno, perché sono quartieri dove questi temi non arrivano, è un dato di fatto, è un dato di fatto. Se noi decidessimo di fare un'iniziativa in un quartiere come può essere Pra, Rivarolo, San Desiderio, sarebbe sicuramente una prima volta, sicuramente. Così come io ricordo che la primissima iniziativa sulla passeggiata di Voltri, la primissima, noi avevamo ricevuto, come dire, un po' di segnali di tensione sociale, perché sopra Voltri abbiamo uno dei principali quartieri popolari, il Canuova, volgarmente noto come CEP, e chi c'era si ricorderà che avevamo nelle ore prima dell'iniziativa ricevuto, insomma, un po' di tensione sociale, di qualche, come possiamo definirlo, personaggio che voleva scendere, insomma, contestare quell'iniziativa, perché sennò si restituiva un'idea sbagliata di quella parte di città. In realtà l'abbiamo fatto per anni, è sempre andata alla grande. Ecco, io credo che questa commissione sia, Presidente, un po' la porta di accesso, l'inizio, diciamo così, di un sentiero. Utilizzo il termine sentiero, non strada, perché il sentiero ha, diciamo, qualche accidente in più rispetto alla strada, anche se, lo ricordava l'assessore Comparini, è altro tema più da ufficio tecnico, perché è vero, un sentiero che però deve condurre questa discussione inevitabilmente nei quartieri, nei territori, anche per il tramite dei municipi. Questa è un'esperienza amministrativa che crede molto nel ritorno alla centralità dei municipi, quali enti territoriali competenti e la prima, come posso dire, il primo scalino col confronto con la cittadinanza. Ecco che per il tramite dei municipi noi dobbiamo, non possiamo, secondo me è un dovere che ci dobbiamo porre, diciamo, come rappresentanti della cittadinanza, proprio quello di portare queste discussioni, questa reciproca conoscenza, come dicevo nell'introduzione, proprio al di fuori delle liturgie sacrosante, ci mancherebbe altro, e doverose delle istituzioni, ma con gli incontri con la cittadinanza. Io credo che in questo Consiglio Comunale ci siano anche persone anche molto più preparate di me nel poter accompagnare questo percorso e nel farlo ovviamente insieme, non solo nel mese del Pride, ma durante l'anno, perché sennò rischiamo di avere il mese del Pride in cui, come posso dire, abbiamo un esploit di iniziative e poi durante l'anno facciamo fatica. Invece se insieme con le istituzioni, quindi comune, municipio, consigliere, consiglieri, insomma, riuscissimo ad avere un filo, in questo caso non solo rosso, possiamo definirlo arcobaleno, che accompagna da Ponente a Levante
comprese le valli, queste iniziative, io credo che allora a quel punto riusciremo veramente a contaminarci nel linguaggio. Il linguaggio di chi si occupa di queste tematiche, che incontra il linguaggio dei territori, dei quartieri dove non se ne parla, semplicemente perché è così. Quante volte è capitato di sentircelo dire quotidianamente? Allora, questa contaminazione io penso che possa essere veramente la base, lo sviluppo per avere veramente una città più inclusiva. Noi molto spesso in quest'aula portiamo documenti, atti, proposte per rendere Genova più inclusiva, ma molto spesso ho imparato in questi anni di esperienza che il portone di Tursi è un confine non solo filosofico, ma proprio anche fisico. Non arriviamo in via Garibaldi, neanche in via Garibaldi. Ecco, allora, con questo impegno riusciamo veramente ad aprirlo il portone e ad andare insieme. Su alcune porzioni di territorio non sarà facile, ma io credo che se vogliamo veramente rendere attuale e anche applicato quello che noi oggi abbiamo anche, insomma, per il tramite dell'istituzione dell'ufficio, che in realtà si colloca in esperienze amministrative, purtroppo il Comune di Genova non è il primo comune, ci sono altri comuni che hanno aperto prima di noi questa strada. Ecco, noi oggi abbiamo le condizioni politiche per poterlo fare, ci sono le strutture amministrative per poterlo fare, mi pare di aver capito, anche l'assenza dice, anche il silenzio parla, ci sono le condizioni politiche, almeno da questa parte, per poterlo fare, facciamolo, perché è una cosa io credo utile alla città, e anche perché condivido molto anche un altro passaggio che diceva Mattia: non è che se non se ne parla le persone improvvisamente spariscono. Ci siamo sempre stati, ci siamo oggi e continueremo ad esserci anche domani. Grazie Presidente.
Grazie a lei Commissario Bruzzone, e prego Commissaria Centofanti.
Grazie Presidente. Intanto un grazie agli auditi che hanno reso questa commissione importante, nonostante le assenze. E mi preme proprio partire dalle assenze, perché non si possono non notare, ed è corretto secondo me definirle disturbanti. Disturbanti perché in nome di una polemica pretestuale si nega un confronto. Si nega in qualche maniera la problematica che invece vogliamo portare. E quindi va sottolineato questo aspetto. Proprio perché vogliamo sottolineare questo aspetto, credo che invece sia importante che ci sia una commissione consiliare. Io credo che il valore delle istituzioni che affrontano questo problema sia di impatto grande, vuol dire me ne prendo carico. E l'istituzione di un alias probabilmente, arrivo a dire, non risolverà la problematica, ma è un passo enorme, enorme, e che venga fatto in un'aula consiliare e che venga dato risalto a questo, apre, e prendo la metafora del collega Bruzzone, apre questo sentiero, ci dà la possibilità di camminarci sopra, di rendere ancora più visibile la problematica. Io credo che questo atto amministrativo, perché poi in realtà è questo, possa diventare un facilitatore per il riconoscimento dell'identità personale. Se ci fermassimo qui saremmo dei finti, invece dobbiamo continuare, ci sono mille cose da fare. Il fatto di passare, come ha richiesto la presenza del municipio, di passare anche attraverso i municipi, lo vedo una buona strategia, perché dobbiamo allargare la problematica, farla, renderla visibile anche quando si vuole nascondere, come ben avete sottolineato nei vostri interventi, proprio per non far sentire le persone sole, per dire in qualche maniera ci siamo. Aggiungo un'altra cosa. Questo modo di fare, che sta un po' dilagando tra varie cose, del sottrarre, cioè io do un diritto ma sottraggo qualcosa a qualcuno, perché date quella cosa a quel gruppo di persone e io mi sento sottratto da qualche mio diritto? Questo è un po' il mood che si sente in giro, no? nel momento in cui io concedo una possibilità in più a qualchedun altro, c'è una parte che si sente diminuita nel proprio poter fare. Io credo che non funzioni così, la sottrazione non diventa meno potere. Io credo che dare più diritti a delle parti minoritarie oggi, nascoste, che sono in difficoltà, non diminuisca il potere di tutti, anzi lo aumenta. Avere una città dove tutti sono riconosciuti vuol dire avere una città forte, non indebolita. E quindi dobbiamo anche un po' uscire, credo, da questa meccanica che succede anche in altre, è già successa in quest'aula anche in altre occasioni, nel quale se concedo divento un po' più povero, posso fare meno, assolutamente no. È una moltiplicazione, con la concessione dei diritti diventa moltiplicazione per una comunità di diritti, quindi vorrei sottoscriverlo e un grazie ancora per i vostri interventi.
Grazie commissaria, prego commissario Frigerio.
Grazie presidente, ma allora innanzitutto voglio ringraziare la giunta che sta portando avanti una linea politica sui diritti eccezionale, quindi grazie, andiamo avanti così. E ringrazio le associazioni per il livello della discussione che mi sta molto stimolando. Davvero penso che sia un'occasione mancata quella di non avere il centrodestra, perché avrei in qualche modo voluto svelare la maschera. Faccio una piccola parentesi politica, anche perché siamo in un'area politica. Sia a livello nazionale che locale ci sono alcuni partiti che stanno cercando, non so se in modo autentico o per finta, diciamo così, di avere un riposizionamento sui diritti. E anche a livello locale abbiamo visto che ci sono stati dei consiglieri che hanno fatto il giro dei tavoli alla colorata cena. Quindi sarebbe stato davvero, davvero, davvero interessante aprire, non c'è Masha, aprire un canale di discussione dove avremmo potuto davvero argomentare nel merito, anche perché in particolare questo provvedimento che si porta avanti per certi versi è il più liberale che si può portare avanti, perché non ci sono risvolti da un punto di vista educativo, non ci sono risorse allocate, non ci sono di mezzo in qualche modo i minori e non impatta su terzi. Quindi è un qualcosa di autenticamente per riconoscere la libertà dell'individuo, quindi con qualche consigliere, non credo che ce ne siano, ma autenticamente liberale, sarebbe stato interessante intavolare una discussione che viene meno. E io mi auguro che ci possano essere altre occasioni per fare questo tipo di discussione. Sarebbe stato, ripeto, appunto interessante fare considerazioni che appunto avete fatto voi. Io adesso sono meno stimolato, perché poi conosciamo tutti l'opposizione che poi stimola al dibattito, ma il nome come riconoscibilità sociale, che è già stato appunto più volte sottolineato, il linguaggio istituzionale e di genere, no? Io mi sarei soffermato in particolare con alcune consigliere sul fatto di come loro sono gelose di essere chiamati consiglieri al maschile, donne, e di quanto io le rare volte che presiedo delle commissioni ho molto rispetto per questo, anche se non lo condivido. E da lì poi arrivare a tutta la discussione più profonda e identitaria sulla carriera alias. Quindi è veramente un peccato, vabbè, l'abbiamo fatta tra di noi e mi ha arricchito lo stesso, ma che questa discussione, che parte da elementi filosofici, psicologici e poi politici, non si sia potuta fare con tutta l'Aula. Ma io invito la Presidente a chiedere, cioè la solleciteremo, Presidente, a chiedere altre commissioni che trattino di questi temi, perché prima o poi io una discussione profonda su questi elementi la voglio fare, perché io penso che non si siano presentati, che sia stata anche in parte un modo per togliersi dall'imbarazzo di alcuni. Quindi è stata veramente una trovata che li ha uniti, ma con ragioni anche diverse. Aspettiamo le prossime volte.
Grazie, commissario Sirigerio e commissario Marangoni.
Solo un ultimo appunto, perché è giusto, diciamo, oggi anche la situazione, diciamo, ci ha portato a dire che agiamo bene, facciamo le cose bene, ed è vero. Però credo sia giusto anche, diciamo, anche trovare dei spunti di crescita e di autocritica. Per noi in questi giorni recenti, e non è un caso che la Commissione è stata convocata oggi dalla Presidente in accordo con l'assessore Abruzzone, l'assessore Robotti e la consulente Gibelli, è evidentemente un momento particolare dell'anno, speciale per noi. In tutti questi giorni io sono molto contento perché c'erano tante persone della comunità e tante donne. Ecco, un pochettino, quindi diciamo ringrazio l'assessore Robotti che si impegna dal primo giorno su questo fronte e anche il consigliere Vassallo che oggi è intervenuto con un intervento genuino. Perché forse, ecco, quello su cui noi potremmo un po' migliorare come maggioranza, come coalizione progressista, è la presenza, la partecipazione anche di uomini eterosessuali. Perché in tutte queste occasioni siamo in tantissime persone della comunità, diciamo di qualsiasi orientamento, identità, tantissime donne, tantissime, di qualsiasi età, che evidentemente hanno una facilità automatica, spontanea, genuina a partecipare, perché si sentono vicine. Forse perché sono una delle tante altre, brutta parola, categorie discriminate, evidentemente. Quindi l'intersezionalità viene agita, diciamo, spontaneamente. E credo quindi che lo spunto che dovremmo cogliere come comunità, come gruppo, come maggioranza, è agire quello che stanno agendo anche già tanti uomini eterosessuali, di partecipare agli eventi. Fa davvero la differenza e vi assicuro che noi lo notiamo.
Grazie. Scusate, ecco, commissario Caraffini, prego.
Grazie Presidente, ovviamente mi associo ai ringraziamenti che sono già stati fatti nei confronti degli auditi, della Giunta e dei consiglieri che sono già intervenuti. Io non sono ottimista, come dire, di natura, ma come dire, in un mondo solo un poco migliore di questo, questa sala sarebbe stata piena e non per metà vuota. Però è anche, cade anche un velo di ipocrisia, è stato fatto notare, lo ripeto, dichiararsi a favore dei diritti è una frase vuota se poi non è conseguenziale, se non ci sono fatti che conseguono. Basterebbe soltanto citare il fatto che è stato, come dire, così ordinario e comune negli anni precedenti a questo, il patrocinio al Gay Pride. Il Gay Pride si fa lo stesso, ha lo stesso successo, non ha bisogno del patrocinio del comune, però il non concederlo è un segno importante. I diritti, come dire, li conquistiamo e li conserviamo, e con fatica, perché il mondo che ci circonda, soprattutto in questo momento, non ci lascia affatto ben sperare. Intorno a noi vediamo, come dire, una disperata ricerca di uniformità contro anche qualunque tipo di buonsenso che è spaventosa, che è inquietante, che ci minaccia. Io sono un insegnante, ho avuto occasione una volta, soltanto una volta, di seguire un percorso di transizione di uno studente nei 5 anni del percorso liceale. Non ricordo più nemmeno come si chiamasse quando è entrata ragazza. In classe non è accaduto niente di particolare. Un dettaglio, ma abbiamo fatto una gita scolastica all'estero. In che camera dorme questa ragazza che sta diventando un ragazzo? Non c'è stato nessun problema, hanno deciso loro, noi non ce ne siamo nemmeno occupati. E questo ragazzo però si è diplomato, il registro elettronico l'aveva riconosciuta con il nome maschile, e i documenti della maturità no, ovviamente. Quindi è evidente che il percorso è ancora molto lungo, molto lungo. Noi qui al nostro livello amministrativo stiamo già facendo molto, però è chiaro che la strada è molto lunga e bisogna che vada avanti, soprattutto a livello nazionale. E chiudo, mi fa piacere ricordare i 10 anni della morte di Marco Pannella, e lo dico da comunista iscritto al Partito Democratico, e così faccio una specie di coming out anch'io, politico, però una figura come Marco Pannella, complessa ovviamente, nel suo percorso politico ci ha lasciato in realtà elementi fondamentali che non devono essere lasciati cadere, ma devono essere, come dire, rivivificati tutti i giorni e ovviamente amplificati e adattati ad affrontare le sfide dell'oggi, che ahimè credo siano del tutto nuove rispetto al passato, perché sono appunto estremamente attuali, minacciose e ai noi hanno anche un seguito sempre più grande, che non mi sembra stia scemando, anzi il contrario purtroppo. Dunque il velo di ipocrisia che è calato oggi è bene che rimanga giù, ecco, e che si possa distinguere con chiarezza da che parte si sta, che secondo me è una cosa estremamente importante. Grazie.
Bene, grazie commissario. Se non ci sono altri interventi, io lascerei la parola all'assessore Robotti per la conclusione.
No, funziona, ecco. Vorrei iniziare senza nessuna, come dire, sinceramente ringraziando intanto i consiglieri e le consigliere, ovviamente l'avvocata Gibelli come consulente specialistica e gli auditi per aver reso possibile questa commissione. E devo dire che in particolare ho sentito, ho ascoltato e ho ritrovato molte cose che nel corso della mia attività di professionale e di attivista ho visto. Parlo ad esempio del tema dei suicidi, che è un tema della quale ho potuto occuparmi professionalmente diversi anni fa, e che per quanto riguarda gli adolescenti, oltre a essere notoriamente la seconda causa di morte subito dopo, diciamo, gli incidenti stradali, e sono due dati agghiaccianti e che dimostrano quanto nell'azione di governo e di amministrazione sia determinante l'approccio che si ha. Però la cosa che effettivamente ho ritrovato al tempo parlando con gli specialisti, come ad esempio il professor Pietro Poggi Charmé, sul fatto che si tratta di un fenomeno ampiamente sottovalutato perché molto stigmatizzante per quanto riguarda i genitori, nel senso che molti incidenti scolastici e non di fatto poi risultano non essere incidenti, ma semplicemente essere coperti da una sorta di alleanza per evitare lo stigma e per evitare di riconoscere quelle che sono, per carità, proprie responsabilità come istituzione e come genitori, che è una delle professioni, anzi, la professione più difficile, credo. E quindi, da questo punto di vista, non mi interessa parlare ancora dell'opposizione. Ci sono cose che passano alla storia e ci sono cose che ti fanno cancellare dalla storia, che si superano, e spero che sia una di queste. Quello che vorrei dire è che noi andiamo a iniziare un lavoro complicato, lungo, estremamente difficile, perché abbiamo fatto, perlomeno io ho fatto fare agli uffici un approfondimento per quanto riguarda le deleghe che mi sono state assegnate, ma comunque per quanto riguarda i servizi, anche solo che i servizi civici, c'è una non uniformità, nel senso che andiamo da Bologna, che sostanzialmente per esempio vede il personale dipendente con l'applicazione dell'identità alias, le biblioteche dall'anno scorso, i trasporti e i servizi generali, ma le altre città sono per carità ben piazzate, come Torino, dove sui servizi generali sono in evoluzione, ma per il resto hanno adottato degli atti, Firenze che segue e Roma con molto lavoro da fare. Noi, come Genova, ovviamente dopo 8 anni siamo ai blocchi di partenza e credo che possiamo approfittare del fatto di essere arrivati ultimi per arrivare primi, perché possiamo appoggiarci sul lavoro già fatto. Ci sono delle difficoltà notevoli semplicemente per il fatto che c'è un'identità anagrafica e quindi per quanto riguarda i servizi civici non è facile. È regolata dalla legge ed è anche centralizzata. Noi, come gli altri comuni, ma comunque facciamo parte dell'anagrafe nazionale della popolazione residente. E quindi poi c'è il percorso, diciamo, che è regolato dalla legge. Abbiamo visto, ad esempio, per quanto riguarda Genova Parcheggi, che gestisce vari servizi, no, generali, che in genere, anzi, normalmente non c'è nessun tipo di dato anagrafico, neanche fotografico, comunque, di identità sulle persone, tranne che per il contrassegno CUDE. Anche qui andiamo su normativa comunque nazionale, anzi anche europea. Peraltro comunque Genova Parcheggi ha ribadito di aver conseguito la certificazione della parità di genere già come azienda, ma che comunque continuerà a utilizzare tutte quelle strategie per evitare stigmatizzazione o problematiche anche solo semplicemente di imbarazzo a chi sta facendo un percorso che è doloroso. Ecco, sì, questo mi piacerebbe che ci fosse l'opposizione per sentire e per cercare di capire quanto sia complicato e doloroso per la persona affrontare certe tematiche e affrontare certi tipi di percorsi. Quindi anche rispetto alla chiamata, anche chiedendo alla stessa utente, al cittadino o alla cittadina di come vuole essere chiamato, e comunque Genova Parcheggi vedrà di lavorare per non avere le annotazioni che non siano necessarie nel gestionale, perché poi molto spesso le difficoltà sono appunto di tipo gestionale, informatico e una volta cartaceo. E poi sulla consegna anche delle ricevute, perché sono, in realtà sono gli atti interni che portano gli atti in modo riservato. Ci sarà poi anche una informativa di cortesia sul sito istituzionale per chiarire che il contrassegno non riporta nome né fotografia e che l'utente può chiedere comunque particolare riservatezza nella gestione della pratica. Dopodiché, ecco, AMT non ha mai ricevuto, ma questo non vuol dire niente, riporta né richieste da parte dell'utenza né risulta avere all'interno del personale aziendale dipendenti che abbiano intrapreso percorsi di transizione, che quindi abbiano chiesto. Non lo so, cioè, nel senso, comunque si tratta di predisporre i percorsi perché ove questo accada, sappiamo che può accadere più o meno raramente, più o meno frequentemente, ma in ogni caso non vogliamo lasciare nessuno indietro e quindi dobbiamo iniziare questo tipo di percorso. Non mi risulta che le biblioteche, tanto per fare un esempio, abbiano proceduto per quanto riguarda l'identità alias. Insomma, sostanzialmente dobbiamo partire come amministrazione. Allora l'unica cosa, mi sembra, ne parlavamo anche adesso con la collega Bruzzone, bisogna che facciamo un gruppo di lavoro interassessorile, perché andiamo a toccare tutto, nel senso, se per l'università siamo già avanti, per la scuola. Però sulla cultura, per esempio sulle biblioteche, non ci siamo. Sui servizi generali, di nuovo, abbiamo diverso lavoro da fare, ed è una cosa estremamente trasversale, che da un lato sicuramente riguarda i dipendenti e da questo punto di vista aiutano anche i contratti di lavoro, però dobbiamo metterci a lavorare e fare sostanzialmente un elenco, non una lista della spesa, ma un elenco di lavoro di come e dove andare a lavorare. E non sarà un lavoro facile, ma lo vogliamo fare, non ci spaventano le sfide, perché è complicato farlo rispettando in alcuni casi le norme vigenti che non possono essere superate, e dall'altro bisogna anche pensare che comunque, diciamo che la discriminazione è una normativa molto potente anche in Italia, estremamente potente, anche se non utilizzata frequentemente e a volte richiamata di rado, ma è un ambito nel quale il compito dell'istituzione e l'aiuto che può fare l'istituzione è molto molto importante, ed è estremamente importante che sia fatto insieme comunque alle associazioni e anche a chi, voglio dire, professionalmente, no? Perché abbiamo sentito anche psicoterapeuti che parlano, ed è un aspetto scientifico e tecnico che va assolutamente considerato, e dall'altra per verificare che comunque le soluzioni che andremo a individuare non siano a loro volta, con le migliori intenzioni, discriminatorie, perché un aspetto particolare del diritto della discriminazione è che talvolta l'intenzione non conta, può essere buona o cattiva, ma l'esito può essere invece appunto discriminatorio. Si tratta di riuscire a bilanciare tutta una serie di diritti e di interessi, e si tratta di non trattare soluzioni uguali in modo diverso, ma neanche trattare in modo diverso situazioni che sono uguali. E passo, lascio. Oh, io ho concluso,
Perché stavo guardando.
Ce l'ho.
Ok, no, facciamo poi allora la dottoressa Siringo dopo.
Ok. Sarò breve, anche se molto c'è da dire. E non possiedo la dote della sintesi, peraltro i colleghi lo sanno molto bene. Vorrei aggiungere a tutto quanto ha già ben espresso il mio caro collega Robotti, soprattutto per quanto riguardava la questione di aprire con gli altri colleghi, cioè con le altre direzioni e gli altri assessori, naturalmente un lavoro che sia intersezionale, perché coinvolge la vita delle persone e di conseguenza gli aspetti della vita amministrativa in quanto responsabilità civica e civile che noi abbiamo. Io questa mattina ho ascoltato nella prima parte, ma non ho dubbi che sia proseguita così, qualcosa che mi rammarica non sia stato ascoltato in aula, anche se non ho dubbi che qualcuno ci ascoltasse lo stesso, magari poi per usare in maniera provocatoria e contraddittoria quello che oggi qui abbiamo detto, ma io temo che il tema dei diritti purtroppo, e lo sapete molto bene, sia un tema che per qualcuno è ancora divisivo. Per noi non lo è, e partiamo da questo presupposto. Per noi qui dentro, tutti dentro l'amministrazione in città devono avere uguali, tutti e tutte devono avere uguali diritti, uguali doveri, non discuto neanche questo. Però riportare i dati della sofferenza, che poi è una sofferenza che raggiunge il suo apice quando l'80%, come dire, dei suicidi sono legati alla soprattutto alla transizione di genere, o comunque a un mondo, a una società che ti isola per le scelte che tu fai. Ora, io penso che oggi da qui si possa aggiungere un mattoncino importante. Perché? perché il riconoscimento dell'identità alias è un riconoscimento che non dovrebbe essere dovuto, dovrebbe proprio esistere da sé, e che significa portare le persone fuori dalla invisibilizzazione in cui questa società, che è molto discriminatoria, fa. Vorrei ricordare alcune delle appuntare, oltre a quanto già di importante ha detto l'assessore Robotti, dobbiamo fare, per esempio, l'inclusione nello sport. Penso al tesserino delle piscine, banalmente. Che può sembrare, però anche lì è brutto usare l'espressione inclusione, lo so, però per rendere l'idea. E per quanto ci riguarda, la formazione per noi è fondamentale, perché senza formazione, a cominciare dal nostro personale, e per questo ringrazio la direzione che qui è ben rappresentata dalla dottoressa Doca, dalla dottoressa Leoncini e dal dottor Piccione. Naturalmente, andate via, è lì la dottoressa Gol, perché naturalmente per noi tutto comincia dalla formazione del nostro personale. Perché senza formazione naturalmente fatta non a caso, non da chi magari per qualche ora ha seguito qualche corso, ma fatta da chi di formazione sul tema LGBTQIA+ si occupa e ci lavora da molti anni. Noi questa mattina abbiamo provato davvero a dire che ci siete, che ci sono, che ci siamo. E siamo anche andate a vedere dove queste buone pratiche vengono applicate e sviluppate. Siamo state a Torino, che da 25 anni ha un ufficio LGBT e quindi ci insegna molto, anche per noi si tratta di formazione, nel mio caso specifico peraltro ancora di più. Però abbiamo contatti con Bologna, è venuta Emily Clancy non più tardi di sabato, perché vorrei aprire questa parentesi, perché noi oggi siamo sulla stampa nazionale perché non c'è l'opposizione. Io credo che ci dovremmo essere per i percorsi che stiamo facendo, non per chi non vuole che questi percorsi vengano fatti, perché questo è l'ulteriore atto discriminatorio. Perché oggi, scusatemi, si alzo il tono, non si dice: ecco, il comune di Genova, dopo 8 anni di buio totale, parla finalmente delle tematiche che riguardano le persone, perché qui parliamo di esseri umani, di persone, che dovremmo tutelare a prescindere e che sono uguali a noi, perché ci sono anche degli validi articoli della nostra Costituzione che lo ribadiscono. A cominciare dall'articolo 3, che mi piace dire, peraltro ideato dalle madri costituenti, perché anche questo ha un valore non indifferente per i valori delle madri, e guardo una persona in maniera particolare. Quindi oggi noi qui facciamo un ulteriore passo avanti, perché discorsi ne potremmo anche fare miliardi, ma poi si devono tramutare in azioni concrete. Noi cominciamo da questa. Non sarà un percorso facile, guardo gli uffici, però bisogna agire. Abbiamo iniziato l'educazione sesso affettiva nelle nostre scuole d'infanzia, perché io non credo che insegnare il rispetto significhi insegnarlo a comparti stagni. Si insegna il rispetto verso l'altra o l'altro. Sono felice che l'università adotti l'alias. Mi sto domandando se nei senati accademici genovesi c'è qualcuno che non la pensa e esce fuori. Scusatemi, però oggi è accaduto qualcosa di vergognoso, perché io, seduta lì, il dissenso l'ho espresso in tutti i modi, ma sono sempre stata seduta lì a esprimere il dissenso. Quindi non voglio anch'io togliere dal tema dell'alias. Quindi credo che poi oggi cominciamo con un mattoncino e la costruiamo questa strada insieme, con tutte e tutti, naturalmente. Spero anche con l'opposizione, con quello che potrà dire su cui non è d'accordo, perché qua dentro vige ancora la democrazia, indipendentemente da quanto qualcuno possa provare a dire. Parlerò con l'ufficio scolastico regionale, perché secondo me è importante, visto e considerato che l'età in cui si inizia ad avere consapevolezza del proprio genere o del non trovarsi all'interno di un corpo, ma sentirsi un altro corpo, credo che meriti, come dire, anche da parte nostra un'interlocuzione affinché il più precocemente possibile si inizi. Rifiuto categoricamente chi strumentalizzerà quello che sto dicendo, perché noi non facciamo politica gender, e soprattutto vorrei rammentare le parole di una consigliera che non è più in quest'aula, che per un laboratorio al Village ha osato di utilizzare le frasi che hanno portato dei personaggi a Norimberga, ossia che noi manipoliamo le menti dei bambini e delle bambine. Perché le parole hanno un peso e non ce ne siamo dimenticate nessuna. Questo ci tengo a dirlo. Quindi oggi che sia l'inizio di un percorso, ripeto, ringrazio gli uffici che ci stanno lavorando, ringrazio il mio collega Robotti, la Presidente, tutti gli auditi e le audite, e appunto noi pensiamo ai diritti, esattamente come pensiamo alle infrastrutture non sociali, perché hanno uguale importanza, anche se i diritti secondo me ne hanno un po' di più. Grazie.
Ringrazio gli assessori e davvero mi accodo, come dire, anche al rammarico in qualità di presidente a dover appunto, aspetta che lascio allora, che conclude. L'assessora si è dimenticata una cosa.
Avevo detto che non possiedo la sintesi. A proposito del Pride e del patrocinio, ma risponderò domani in aula. Intanto il patrocinio viene chiesto. Non esiste una forma per cui noi imponiamo il patrocinio a nessuno. Su questo vorrei che ci fosse una chiarezza totale. La colorata cena ha avuto il nostro patrocinio, e lo dico con molto orgoglio, perché ci è stato chiesto e noi l'abbiamo concesso. Per quanto riguarda il Pride, essendo noi democratici e crediamo fortemente nella libertà, se ci verrà chiesto vi risponderemo, se non ci verrà chiesto noi andremo lo stesso al Pride, come abbiamo sempre fatto, da persone che naturalmente, come dire, sono anche identificabili, perché sarebbe difficile, come dire, però posso provare a mettermi qualche occhiale scuro, ma assolutamente no. Però anche sul patrocinio, il patrocinio che il Comune di Genova dà su richiesta è un patrocinio non oneroso, perché mi è stato anche chiesto con quanti soldi pubblici abbiamo pagato la colorata cena. Noi non abbiamo pagato, anzi posso dire che abbiamo sfruttato anche il cibo degli altri, così magari piace di più. Grazie, scusate, non parlo più.
Grazie assessora, sono puntualizzazioni essenziali, visto che poi sicuramente, malgrado l'assenza, qualcuno ci starà ascoltando. E, esatto, e quindi davvero, cioè anche io appunto stavo dicendo, come dire, esprimo il rammarico, cioè, di condurre una commissione, cioè tutto sommato anche in maniera semplice, no? Perché alla fine siamo fra di noi ed è un peccato, un'occasione mancata, perché magari, come dire, avrebbero, chissà, imparato qualcosa. Io personalmente tantissimo e vi ringrazio per questo, perché anche, come dire, avevo esordito anche con Tosi rispetto alla mia scarsa conoscenza della materia, e le commissioni servono proprio a questo. Allora do ancora la parola alla dottoressa Siringo, chiedendo però veramente di essere stringatissima, perché eravamo già nati oltre coi tempi, così poi chiudiamo, grazie.
No, io avevo chiesto la parola, forse non rispettando la liturgia, perché non la conosco, ma ogni tanto rompere le liturgie fa bene, perché ascoltando l'intervento dell'avvocato Robotti, volevo semplicemente dire che in AMT è successo, e mi consta personalmente, che alcuni genitori siano andati per chiedere la possibilità dell'abbonamento col nome alias, ed è stato loro risposto che non avevano neanche idea di cosa significasse, ecco. E quindi il fatto che ora non sarà neanche arrivato questa richiesta ovviamente agli uffici delle risorse umane di AMT, non metto in dubbio. Però è molto, invece questo punto è molto importante, cioè avere la possibilità di avere un abbonamento per il bus con il nome alias vuol dire regalare a tante giovani persone, anche giovanissime, la possibilità di andare, tornare da scuola, andare a farsi una passeggiata in santa pace, perché è una delle cose che le giovani persone transgender temono di più, questa dell'autobus, così come la biblioteca civica, per cui volevo solamente sottolineare questo aspetto. Aveva sì, ecco, perché anche lui aveva un chiarimento.
Grazie, volevo solo fare un piccolo chiarimento rispetto ai dati, ma per chiarezza di comunicazione, no, ma perché quando parlavamo prima di suicidio, i dati corretti sono che l'80% ha un'ideazione suicidaria, no, ma lo dicevo solo per chiarezza, per evitare di farci manipolare appunto, e il 40% di persone che effettivamente tentano un suicidio. E dico solo questo, che la carriera alias nella ricerca in Italia dimostra come il suo inserimento abbassi queste variabili in maniera 20 punti percentuali, quindi capite quanto questa variabile, che sembra qualcosa di poco conto, in realtà possa cambiare le vite di queste persone. Questo è bene che ce lo teniamo a mente. Vi ringrazio tanto per questa opportunità.
Va bene, direi che se non ci sono altri interventi, io anche ringrazio ancora gli auditi veramente per i vostri interventi, per la partecipazione, ringrazio gli uffici, gli assessori, e naturalmente ci riaggiorneremo con altre commissioni. Dichiaro chiusa la commissione.